Si può cominciare? Se vi mettete a sedere, assessore Toccafondi, assessore Ciambellotti.
Non è inserito?
No, non ce l'ho. Non ce l'ho.
Buonasera, Consiglio Comunale del 16 giugno, Alberti. Alberti, presente. Bartolozzi, Benelli, assente giustificato, Berselli, Bianchi, Biffoni, assente, Calussi, Capasso, Carlesi, Cenni, assente, De Rienzo, assente giustificato, Garnier,
presente.
Giugni, assente, La Vita, Lombardi, Longo, al momento assente, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, assente, Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santi, Sansò, assente, Sapia, assente, Sciombata, Silli, assente, Tassi, assente, Tropepe, Vannucci, assente, Verdolini, presente. Prego, Presidente.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Do la parola al capogruppo Pieri per la lettura dell'articolo 63 della Costituzione. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.
Grazie capogruppo Pieri. E in seno alla conferenza dei capigruppo, ieri è stato deciso di prendere un minuto di silenzio, di prendere un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Orlando. Vi chiedo di spengere i telefoni per cortesia, di silenziarli. Grazie. Grazie. Ho ricevuto e devo leggere una lettera dalla famiglia Fiondi e dalla famiglia Holzi per tutti voi. Carissima Ilaria, Presidente del Consiglio Comunale di Prato, ti chiedo di farlo per me e la mia famiglia. Un ringraziamento a tutti i capigruppo, i consiglieri e gli assessori per l'attenzione e la stima che avete dimostrato nel giorno della commemorazione nei confronti della mia cara Vania. Un saluto a tutti, un abbraccio forte. Franco. Il vostro abbraccio ci è stato di grande conforto in questi giorni di dolore per la perdita della cara Vania. Un grazie dal profondo del cuore a tutto il Consiglio Comunale di Prato, la famiglia Fiondi, la famiglia Holzi. Allora, poi ho scritto tre question time, di cui due per l'assessore Ciambellotti. Assessore, se mi restituisce le question che glielo date, ma non me l'hanno restituito. Comunque, sì, le rendo subito, avevo chiesto di farle una fotocopia. Alla prima è scritta dal capogruppo di Forza Italia Pieri in merito a un documento che l'Istituto Comprensivo Mascagni ha fatto pervenire all'amministrazione comunale. E, grazie assessore.
Riguardo alla richiesta che viene dalla consigliera Rita Pieri, rispondo dicendo che a questa amministrazione è stato chiesto semplicemente dalla provincia di fare un sopralluogo per vedere quali sono gli spazi che sono a disposizione sul territorio. Dico al consiglio che esiste una criticità per tre scuole di Prato: per Brunelleschi, che ha la sede a Montemurlo, per la scuola Dagomari e per la scuola Rodari per quanto riguarda l'indirizzo musicale. Quindi la richiesta che è stata fatta è del tutto lecita e si tratta di rispondere nella leale collaborazione tra enti, dando le informazioni tecniche riguardo a queste. Niente di più c'è stato. Riguardo poi alla sua domanda, ci tengo a precisare una cosa. Si dice che questa cessione del Rodarino all'Istituto Mascagni è stato dato per un progetto condiviso di carattere didattico-scientifico. Tengo a precisare che così non è, non risulta dalle carte. La scelta è stata fatta esclusivamente dall'Istituto Mascagni, perché se il Comune avesse dato questa struttura a un'associazione sarebbe dovuto andare a gara d'appalto, avrebbe dovuto individuare un soggetto fra più soggetti. Questo non è stato. Il Comune, così risulta dalle carte fatte nella passata legislatura, ha esclusivamente dato la struttura del Rodarino all'Istituto Mascagni per gli scopi didattici dell'Istituto. Poi l'Istituto ha fatto una scelta individuando nell'associazione Alambicchi la possibilità di fare questo laboratorio e nell'associazione AIDE la possibilità di fare uno sportello, ma in questo non c'è stata una azione, almeno non risulta dalle carte, un'azione diretta del Comune. Che poi il Comune ogni anno fra i progetti della scuola offra anche un contributo perché possa andare avanti il laboratorio, lo trovo del tutto legittimo, ma non mi risulta che sia stata fatta una cessione condizionata all'attribuzione a questa associazione, perché sarebbe stata tutt'altra la procedura da seguire, e questo non mi risulta dalla documentazione presente agli uffici. Ecco, per il resto credo di aver risposto. Solo una ricognizione per dare un quadro generale alla provincia degli spazi a disposizione sul territorio di Prato. Nessun accordo è stato ancora preso perché la provincia ancora sta valutando gli spazi che sono a disposizione. Grazie.
Grazie assessore, do la parola al capogruppo Pieri per dire se è soddisfatto o meno e per motivarlo. Grazie.
Grazie Presidente. No, Assessore, non sono per niente soddisfatta, ma proprio per niente questa volta, perché ci sono delle inesattezze in quello che dice lei. Prima di tutto non mi interessa di sapere se siamo qui ad attendere quella che sarà la decisione della provincia, cioè se la provincia gli piace o non gli piace avere questi spazi. Io rappresento il comune, quindi porto avanti quello che è una, come dire, legittimamente quello che sono i beni dell'ente comune. Credo assolutamente lecito, per carità, i buoni rapporti fra le istituzioni, fra gli enti, ci mancherebbe altro. Ma fu un percorso molto faticoso riavere ciò che era nostro. Cioè ciò che era nostro, il Rodarino, fu un percorso molto faticoso da parte dell'altro ente. Non ci fu tutta questa eleganza o rispetto istituzionale fra ente e ente. No, e chi era dirigente in quel momento a fianco a me, e lo è ancora, dirigente di questa amministrazione comunale, me lo può assolutamente dire. Ed è agli atti, Assessore, glielo faccio avere io, ed è agli atti la convenzione che il Comune ha fatto per quanto riguarda il laboratorio didattico. Certo che no, con l'associazione AID, ci mancherebbe altro. Certo che no con l'associazione AID, perché un comune non può permettersi di dare un qualcosa ad un'associazione. Anzi, se ben ricorda, dopo pochi mesi che ci siamo insediati in questo consiglio comunale, feci proprio un'interrogazione perché volevo capire cosa stava succedendo per la ludoteca, perché anche quello non capivo bene che cosa c'era. Invece poi mi dissero che fu un progetto regionale, e quindi ecco perché ci fu l'autorizzazione, ecco perché era tutto, fortunatamente per piacere di tutti, tutto in regola. Quindi per quanto riguarda l'AID, la scuola, con cioè l'istituto comprensivo statale, ci portò, e noi sottoscrivemmo anche in quel caso, il dirigente ha sottoscritto che andava bene al comune che la scuola cedesse quegli spazi. Questo per quanto riguarda l'AID. Per quanto riguarda il laboratorio didattico, non solo ci fu un finanziamento abbastanza importante dell'amministrazione di soldi pubblici per fare un qualcosa di eccellente e innovativo, e chiaramente all'interno della scuola c'è la firma, e ne abbiamo parlato poco fa, prima di iniziasse il consiglio, con il dirigente che ha firmato, ne abbiamo assolutamente parlato. Cioè esiste agli atti un accordo che il comune fa con l'istituto Mascagni, che non mi ricordo per quanti anni, perché e doveva essere non soltanto essere per tutta la città, perché non andavamo al comune, non andava ad agevolare i percorsi formativi per dei ragazzi, ma era scritto in quell'atto che doveva aprirsi in tutta la città, e per fare ciò, per fare da segreteria, gli veniva riconosciuto anche un finanziamento. Quindi concludo, questa è la storia. Comunque avremo modo poi, il consigliere Garnier, che ha preparato una interrogazione assolutamente puntuale, precisa e ben fatta, dove si, ecco, la mia question time, permettete, nasce anche dal fatto che c'è un'interrogazione dove si citava il mio nome, quindi mi pareva giusto oggi riportarla agli atti mi sembrava giusto riportarlo all'attenzione del consiglio comunale. Grazie. Una cosa molto importante, e voglio sperare che l'assessore e il dirigente non stanno lì a aspettare quella che è la decisione della provincia, ma portano avanti con forza e determinatezza quelle sono le cose fatte e no.
Do di nuovo la parola all'assessore Ciambellotti. C'è un'altra question time richiesta all'assessore Ciambellotti. Posso? E richiesta di chiarimenti in merito alla scuola dell'infanzia di Figline, di fornire notizie ufficiali sulla situazione che si andrà a delineare per la scuola d'infanzia di Figline in base alle nuove decisioni prese dall'amministrazione. E se fate un po' più piano. Grazie.
In riferimento a quanto richiesto dalla consigliera Lombardi, rispondo che siamo andati avanti nel percorso che avevamo delineato, quel percorso di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Ufficio Scolastico Regionale ha decretato la statalizzazione delle sezioni Pegaso. Nell'ambito del numero delle sezioni Pegaso rilasciate in Regione, c'è stato un leggero disavanzo, per cui la nostra richiesta, motivata dal tutta la documentazione che avevamo dei numeri della crescita in provincia dei bambini in lista d'attesa, ha ottenuto un riscontro positivo, per cui l'ufficio scolastico regionale ha dirottato due posti, una sezione destinata al regionale, all'Istituto Comprensivo Mascagni. Istituto Comprensivo Mascagni che aveva in avvio una statalizzazione nella scuola di Borgo San Paolo. Allora, lì una mezza sezione era già statale, una è diventata completamente statale per effetto del processo di statalizzazione regionale, più i due posti dati dal recupero a livello regionale fa 4. Quindi su 6 posti, 4 sono già statali. Gli altri 2 saranno a completamento il prossimo anno. Questa situazione ci determina alla fine la possibilità di avere 2 posti statali più 2 che sono a termine, e per questo su questi è consentito effettuare contratti a tempo determinato, cosa che la sentenza già nota vietava, perché non si possono fare contratti a tempo determinato su posti vacanti senza un termine preciso. A questo punto 2 più 2 fa 4, noi abbiamo i 4 posti in più, per cui da 18 la nostra carenza passa a 14. Allora possiamo, e questo abbiamo comunicato ai genitori e agli insegnanti, possiamo togliere dal bando una delle 3 sedi, quella con 4 posti per questo figline, perché questo nuovo fatto ci determina una necessità minore. Con questo, sottolineo, è stata vincente l'intuizione di individuare 3 sedi con numero diverso piuttosto che un'unica sede con un numero più consistente. Ecco, tutto qui. Noi abbiamo provveduto a cambiare la gara in corso, togliendo quindi la richiesta di copertura per la sede Scuola dell'Infanzia Figline. Grazie.
Grazie. Assessore, do la parola alla consigliera Lombardi. Grazie, consigliera
sì,
Lombardi.
Sì, ringrazio l'assessore e senz'altro sono soddisfatta della risposta. Giustamente anch'io voglio sottolineare proprio l'intuizione vincente, come ha definito l'assessore, di aver individuato per quella eventuale esternalizzazione, che per figline ora è scongiurata, di aver individuato delle sezioni con piccole con diversi numeri, in modo proprio in vista anche di queste scelte che lo Stato fa un po' all'ultimo momento, se si vuole, no? E che della statalizzazione, fra l'altro, è competenza dello Stato, sarebbe competenza dello Stato provvedere a coprire il servizio della scuola dell'infanzia, e di anno in anno qualcosa appunto si muove, e quest'anno mi sembra, ecco, è stato riconosciuto a Prato, siamo anche in espansione, ma il numero di iscrizione e tutto, è stato riconosciuto questi avanzi e c'erano e ce l'hanno concessi bene. Tutto va bene, e quindi benissimo anche la scelta, sia all'inizio che così ha potuto poi avere questa soluzione anche migliore. Grazie assessore.
Do la parola al sindaco, metta per favore i badge. Do la parola al sindaco per la question time scritta dalla consigliera Garnier sulle barriere architettoniche rispetto allo stadio del Lungo Bisenzio. Si domanda come si intende intraprendere una sistemazione, l'ho letto malissimo, scusate, l'interruzione, intraprendere l'amministrazione, visti anche i finanziamenti comunali dello stadio Lungo Bisenzio, al fine di permettere a tutti i cittadini di poter assistere ad una partita.
Allora, no, facendo i lavori, la risposta è questa, perché l'ingresso alla tribuna, quella diciamo che sarà oggetto di intervento, in questo momento è preclusa ai disabili, e una parte delle risorse sono destinate agli interventi sul Lungo Bisenzio, prevederà anche l'ingresso diciamo dedicato. Sulla storia però del signore è giusto anche dare una spiegazione precisa, perché tecnicamente ad oggi, attualmente, lo stadio Lungo Bisenzio prevede la possibilità di 12 posti per persone disabili, che è ovviamente confermata anche dal responsabile edilizia sportiva della Toscana, dottor Paglianti. Qual è il problema? Il problema è che per le partite di campionato è competente all'autorizzazione e all'assunzione di sicurezza il gestore dell'impianto, che è incrociato alla Ciprasano 108. Nel caso invece delle, purtroppo, per le partite di play-out o di play-off, in cui è competente invece, fuoriesce dalla competenza del gestore, l'arbitro ha ritenuto, ed è lui la massima autorità competente, che il soggetto in oltretutto frequentatore abituale dello stadio, quindi non fosse in sicurezza assoluta, e quindi ha richiesto l'accompagnamento al di fuori. Giustamente il problema che si diceva prima della mancanza di accesso alla tribuna superiore comporta nei lavori che sono a partenza ormai a breve, si spera tra qualche settimana, c'è prevista appunto la realizzazione anche dell'accesso per disabili nell'eventualità anche alla tribuna superiore e non più solo dove attualmente ubicati nella parte in bassa, e ovviamente anche ai bagni, al bar, tutta l'accessibilità che deve essere fatta.
Grazie Sindaco, do la parola alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno della risposta. Grazie consigliera.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, sono soddisfatta, mi auguro quindi che i lavori vengano fatti nel più breve tempo possibile, proprio per permettere anche a chi, tra virgolette, meno fortunato di noi, di poter guardare serenamente una partita di calcio o qualsiasi altra manifestazione. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Si discute subito il primo punto di delibera, convenzione tra Comune e Provincia, per l'esercizio associato delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di regolarità amministrativa. La competenza è del Sindaco, c'è bisogno della relazione di questa delibera? No. C'è bisogno, il Sindaco vuol dire qualcosa?
Niente di più se non questo. Io non sto a spiegare, la delibera è molto semplice in sé per sé. È semplicemente, l'abbiamo già fatto per altri settori, è probabilmente una delle, ce ne saranno altre di questo genere, sapete la situazione dell'ente provincia, l'idea è che, visto che oltretutto per la particolarità che è la nostra provincia, cioè una provincia molto pratocentrica, nel senso che con numeri ridotti, l'idea è che per quello che è possibile, dove non si entra in un particolare difficoltà tecnica, visto che le, penso a questo caso, sostanzialmente gli adempimenti sono gli stessi, si possa stipulare degli accordi per cui l'amministrazione comunale di Prato svolge insieme all'amministrazione provinciale alcuni servizi. Lo abbiamo fatto già su altri settori, probabilmente lo faremo anche per altri, e intanto sottoponiamo all'attenzione del Consiglio quella sull'adempimento, sull'esplicazione dell'attività anticorruzione e regolarità amministrativa.
Grazie Sindaco. È la prima delibera, si apre la discussione, c'è bisogno, scusate, c'è qualcuno da intervenire? Posso andare sulla dichiarazione di voto? Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto, grazie. 5 minuti.
Semplicemente per dire che sono estremamente favorevole, perché la delibera rientra a far parte nel percorso, nel processo di ottimizzazione delle spese e anche di ottimizzazione della qualità del servizio. La delibera sottolinea la trasparenza, l'anticorruzione e il controllo amministrativo degli atti, quindi cooperando insieme alla provincia da un'ottimizzazione sia per quanto riguarda le spese che la qualità del servizio, quindi assolutamente favorevole anche per il percorso che questa amministrazione ha intrapreso.
Grazie capogruppo Sciumbata. Capogruppo Milone per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Verdolini per la dichiarazione di voto? No. per Cenni e niente. Per Forza Italia, dichiarazione di voto? No. Gruppo di maggioranza, dichiarazione di voto? Consigliera Longobardi? No, non lo so. Avete alzato la mano? Chi fa la dichiarazione di voto? Consigliere? Prego.
Sì, come ha fatto presente il sindaco, questa delibera fa parte di una serie di altri atti che sono già stati fatti e che poi verranno fatti per creare appunto dei servizi convenzionati tra comune e provincia. È un percorso che questa amministrazione sta portando avanti proprio per razionalizzare le forze, ridurre i costi e cercare di, con il personale a disposizione, di essere più efficiente. Quindi votiamo, il gruppo di maggioranza voterà sì a questa delibera e ringraziamo anche per il percorso che è stato portato avanti da questa amministrazione. Grazie.
Grazie. Allora, se guardate per cortesia ad aver inserito per bene il badge accanto. Garnier sì, Milone sì, ok. Sì. Sindaco, ha inserito il badge per bene? Sì. Si mette in votazione il punto 1 all'ordine del giorno. Si può votare. Favorevoli 17, astenuti 10, nessun contrario, la delibera è approvata. Si mette in votazione. Se siamo pronti? No. Un attimo, si parte, si vota l'immediata tranquillità. Aspettate un attimo, per favore. Si può votare l'immediata eseguibilità. Votate l'immediata eseguibilità? No. Non. Manca uno. Il consigliere Giugni ha votato? Favorevoli 17, astenuti 9, contrari nessuno. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Manca uno. Mi guardate se la consigliera Garnier è stata presa, perché a me non mi torna il... No, la Lavita non ha votato. Consigliera Lavita, dice per favore al microfono il suo voto, sì, poi dopo viene a firmarlo. Grazie.
Astenuta, grazie.
La consigliera si è astenuta, quindi sono favorevoli 17, 10 astenuti e nessun contrario. Piano di recupero numero 310. Avete bisogno della relazione dell'assessore Barberis? Sì, chiesta dal consigliere Berselli.
Allora, sì,
Dunque, questo piano di recupero riguarda un immobile piuttosto importante che è, come sapete, in via Ferrucci. Si tratta di un pezzo della fabbrica Sanesi, perché è divisa in due pezzi, e si tratta di una parte della fabbrica Sanesi all'interno della quale esiste una struttura, diciamo la parte originaria che fu progettata da Nervi. Quindi si tratta di una struttura edilizia di vera e propria archeologia industriale che rappresenta uno degli esempi, uno dei tanti esempi e sicuramente anche uno dei più rappresentativi della testimonianza che ha lasciato Nervi nel territorio pratese. Il piano sostanzialmente prevede che ci sia quindi il restauro della parte progettata da Nervi, che prevede una trasformazione con destinazione commerciale e residenza studentesca al piano superiore, e poi prevede la demolizione di una serie di edifici annessi, anzi il complesso è un complesso molto molto grande, prevede la demolizione di una serie di edifici che aprono una nuova strada ortogonale alla via Ferrucci e la realizzazione di un edificio residenziale posto all'interno tra via Ferrucci e la chiesa, per capirci quella zona. Quindi è un piano per il quale si va all'adozione, è un piano importante evidentemente perché si tratta di un immobile di prestigio per la città, che di fatto prevede appunto in termini generali il restauro di un edificio di archeologia industriale, la demolizione di edifici diciamo che hanno un valore testimoniale minore, l'apertura di una nuova strada e la realizzazione di un edificio per civile abitazione.
Grazie assessore, do la parola al consigliere Berselli che ha chiesto la parola. Grazie.
Grazie presidente, assessori, colleghi e pubblico, buonasera a tutti. Preannuncio già fin da ora un voto favorevole a questo piano che viene dall'amministrazione precedente, un piano che presenta un elemento caratterizzante che non è soltanto di novità ma è caratterizzante, l'atelier, quindi il cosiddetto negozio e residenza, quindi un modo nuovo, finalmente in un panorama dove si costruiscono soltanto delle residenze in luogo di attività produttive. Di questo passo non si capisce di cosa vivranno le persone, ma questo è un problema che si è già posto più volte negli ambiti dovuti. Gli atelier per l'appunto sono l'unica idea nuova, alla quale non è un merito della politica ma è un merito di chi l'ha presentata, che abbiamo visto negli ultimi anni. È stata un'esperienza da un punto di vista progettuale direi anche coraggiosa, che va un po' controcorrente, controtendenza, ma sicuramente una iniziativa di novità che l'amministrazione precedente e quella attuale in continuità hanno voluto sposare e dargli fiducia e continuare. Quindi non vedo veramente perché no, non soltanto il carattere di recupero di un edificio di archeologia industriale, storico, in una posizione diciamo così veramente centrale, rimane solo un rammarico che le proprietà siano due, che di fatto soltanto, se vogliamo, la porzione più importante ma anche la più strategica però è rimasta fuori, perché è quella più in angolo fra le strade accanto alla viabilità. Comunque non si disperi che si possa anche in un futuro poter trattare l'altra parte della proprietà. Quindi per quanto mi riguarda veramente un parere favorevole, grazie.
Grazie consigliere Berselli. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Consigliere Carlesi, grazie consigliere.
Sì, grazie presidente. Ma dunque, concordo molto su quello che è stata l'introduzione dell'assessore, ma anche sull'intervento del collega Berselli. Questa l'adozione di questo piano fa avviare un percorso di riqualificazione di un'area strategica della città. È un'area delle più sensibili, delle più complesse, delle più abbandonate, delle più anche problematiche se si vuole, perché è diciamo la zona che in qualche modo potrebbe rappresentare l'inizio di un percorso di ripresa dell'urbanistica, anche dell'edilizia in una parte importante della città. È un piano ambizioso questo, non, io spero veramente riesca a partire, perché, perché ci sono chiaramente volumi e superfici importanti. Devo dire come mi pare che l'approccio che è stato dato anche da parte delle amministrazioni, sia la precedente che questa, è stato un approccio di sostegno complessivo all'intervento, e quindi si è cercato di trovare anche le soluzioni dove eventualmente fosse stato, dove era anche difficile magari trovarle. Comunque diciamo sono trovate le soluzioni anche urbanisticamente accettabili o anche interessanti. La parte che mancava di standard l'abbiamo identificata in un importo e abbiamo detto che deve essere speso successivamente nell'acquisizione di quel terreno fra via Papa Giovanni Paolo I e via Meoni, destinandolo a verde pubblico, perché quella zona, se di tutto manca, la parte che manca più di tutto è il verde pubblico, perché molto eventualmente anche parcheggi, ma sicuramente il verde pubblico è una parte che è essenziale. Quindi direi che il lavoro svolto consente di dare una visione ampia, ecco, dello scenario. Quindi il voto favorevole credo che sia dovuto per tutti quegli elementi che sono detti fino ad ora, con la speranza veramente riesca a partire, perché è una bella riqualificazione di un bel complesso industriale di una realtà così, così ampia, perché sono superfici notevoli, con alcune diciamo destinazioni decisamente interessanti, perché la residenza per gli studenti e l'atelier sicuramente sono innovativi rispetto a tutti i piani che abbiamo visto fino ad oggi. Questa idea della corte interna, questa idea del ritrovare all'interno anche della corte interna i posti auto in sotterranea, insomma c'è una ricerca complessiva interessante anche sotto questo aspetto. Quindi direi che è un'adozione veramente di qualità. La parte che rimane fuori è una parte che preoccupa, perché chiaramente a seguito dell'eredità molte menti fra parenti non hanno trovato un equilibrio economico di rapporti, ci si ritrova con questa stecca che è lì, che è brutta a vedersi, brutta nel vero senso della parola, perché semi abbandonata, semi cadente, e che ovviamente non aiuta a riqualificare complessivamente il territorio. Però se dovesse partire questa parte, molto probabilmente riuscirà a fare anche da traino, penso, per quell'altra, almeno questa è la speranza. Quindi diciamo è un voto d'adozione favorevole anche sulla fiducia e sulla speranza che si muova quell'area per il futuro.
Grazie consigliere Carlesi. C'è altri iscritti a parlare? Posso dare la parola per la replica all'assessore? Sì. C'è bisogno di replica?
No, semplicemente appunto rimarcare. Anch'io sono concordo con gli interventi dei consiglieri. Effettivamente si tratta di un intervento che dà una, diciamo, fa vedere quali possono essere anche delle prospettive per altre aree come Marolotto Zero, come diciamo aree nelle quali evidentemente questo tipo di approccio e anche questo tipo di destinazione funzionale può avere un senso, e può avere un senso proprio da essere sperimentata e portata avanti, senz'altro.
Grazie assessore. Si entra in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Milone per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Verdolini? No. Per Cenni? Il dito? No. Capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto? Consigliere Giugni? No, non voglio obbligare.
Sì, no, velocemente, unicamente per dire sì, che voteremo favorevole, condivido quanto detto dai consiglieri che hanno preso parola, e sì, questa area c'era bisogno di una riqualificazione, da troppo tempo diciamo si aspettava, no? Da troppo tempo si aspettava di risistemare un po' quest'area, quindi credo sia stato fatto un buon lavoro, il nostro gruppo voterà sì.
Grazie consigliere Giugni. Per la maggioranza nessuna dichiarazione. Allora metto in votazione il punto 2, piano di recupero numero 310, presentato con istanza IPG 62510, Sanessi Paolo, Sanessi Franco, Saverio, Sanessi Giuliano. Recupero parziale. I VEG sono tutti a posto? Garnier, Milone, sì, qui sì. Sì, sì, sono tutti a posto. Grazie. Ventitré favorevoli, nessuno astenuto, tre contrari. La delibera è approvata. Se siete pronti, qui c'è l'immediata eseguibilità. Prossimo. Un attimo. Sì, noi si può andare. Si può votare l'immediata eseguibilità. Ventitré favorevoli, nessuno astenuto, tre contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Si mette in discussione il punto 3, piano di recupero, riqualificazione residenziale e paesaggistica del complesso di Santa Cristina a Piemonte. Approvazione. C'è bisogno della relazione dell'assessore? Bezzelli, sì? No, non capivo se... Grazie. Grazie, assessore.
Allora, si tratta di una modifica, una richiesta di modifica di un piano di recupero già approvato che interviene nell'edificio monumentale della Villa Santa Cristina a Piemonte. Il piano in questo momento prevede la trasformazione dell'immobile a destinazione residenziale, parcheggio, diciamo una trasformazione dell'immobile con questa destinazione. La richiesta di variazione del piano di recupero approvato prevede sostanzialmente una riduzione del numero delle unità abitative e di conseguenza un incremento della superficie dei singoli alloggi. Questo diciamo che è un tipo di intervento qualificante rispetto al progetto attuale, perché evidentemente va a ridurre l'impatto della trasformazione, e quindi chiaramente tutto questo va nella logica del tipo di intervento, che evidentemente è un tipo di intervento che in relazione alle caratteristiche dell'immobile non può che essere un intervento di restauro. Quindi sicuramente già il progetto precedente aveva una sua caratterizzazione, questo va a migliorare sicuramente l'impatto della trasformazione dell'immobile, divenendo un intervento ancora più rispettoso del complesso immobiliare.
La parola al consigliere Bezzelli.
Sì, grazie ancora Presidente, colleghi e gentili assessori. Anche in questo caso si tratta di un piano che ha trovato approvazione nell'amministrazione precedente, il quale si differenzia essenzialmente, anche per i motivi di mercato che tutti immaginiamo oggi, in un numero di unità immobiliari inferiore, è vero, ma soprattutto perché è stato tolto di fatto il cosiddetto sotterraneo. Sotto a questa villa in restauro, in recupero, avrebbero dovuto fare un grande garage che di fatto toglieva dalla vista tutto l'aspetto delle vetture. È chiaro che questo era impattante perché vi era alle spalle la collina, quindi c'erano anche delle difficoltà tecniche e anche, non si nasconde, costose. Evidentemente si è preso atto di questo, che è anche meno impattante. E per quanto ci riguarda, l'importante è che venga recuperato questo fabbricato, che ha un importante valore storico, e quindi oggi si riuscirà attraverso questo a restituire alla città, alla collina, ai panorami che noi riusciamo a vedere passando dalla via Firenze, questa bella villa storica di altri tempi. Quindi anche in questo caso, per quanto mi riguarda, voto favorevole anche in continuità a quello che è stato il lavoro nell'amministrazione precedente. Grazie.
Grazie consigliere Verselli. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Consigliere Carlesi.
Sì, per aggiungere soltanto un altro elemento che mi pare sia la parte che in qualche modo i cittadini della zona chiedono da molto tempo, e che è il rifacimento della strada che va direttamente alla villa e che è in carico al proponente per quanto riguarda la fognatura, la realizzazione delle condotte e la risistemazione della strada. E, chiaramente, come dicevano giustamente bene l'assessore nell'introduzione e il collega Berselli, siamo all'ennesimo passaggio, perché il Consiglio Comunale, questa è la terza volta che viene valutato da questo Consiglio Comunale questo piano, perché molto probabilmente c'è stata una valutazione da parte della proprietà diciamo un po' azzardata nella prima fase, quando poi sono arrivati materialmente a stendere il progetto, quello vero, quello per la realizzazione e la suddivisione dell'immobile, si sono accorti molto probabilmente la realizzazione di 7 appartamenti diventava in qualche modo anche più problematica sotto il profilo proprio anche della fattibilità e dei costi. Quindi hanno richiesto questa ulteriore variante, riducendone il numero degli appartamenti. Sicuramente più rispettosa questa previsione rispetto a quella precedente dell'edificio storico della villa, insomma l'ex ristorante, l'ex albergo, tanto per capirsi, che acquista molto probabilmente anche una sua vitalità, perché insomma pensare a 11 appartamenti complessivamente ritrovati fra le varie strutture, ai due studi professionali, fa sì che in qualche modo quella zona ritorni a vivere. È una zona che un tempo era luogo per i pranzi e le scene delle scuole, quando si finiva l'anno era un'usanza andare a fare la scena, il pranzo bello a Santa Cristina. Oggi molto probabilmente diventerà una zona di residenza, e questo di residenza anche di qualità, perché molto probabilmente lì saranno anche appartamenti di un certo valore. Quindi rifà rivivere quella zona, rifà anche, diciamo, io credo, ritrovare una viabilità, rifà ritrovare anche un utilizzo di quella strada da parte della cittadinanza. Ora quella strada è messa veramente male, perché la Commissione Terza so che recentemente ha fatto anche un sopralluogo e si è resa conto dello stato di manutenzione. Quindi niente, la speranza anche qui qual è? Che oggi si approva e che domani veramente ritirino il permesso e si partano i lavori. Questa è l'altra speranza, perché anche questo è un altro edificio che rischia altrimenti di crollare in alcuni annessi, anche soprattutto che ha. Quindi se questo fosse il momento, se questo sarà il momento buono, ce lo auspichiamo, lo speriamo, perché veramente si tratta di recuperare anche qui una parte della città di pregio, ma soprattutto anche esteticamente visibile da lontano. Ecco, insomma, perché la villa si vede bene da tante zone della nostra città, e arrivando soprattutto anche a Prato. Quindi il nostro è un voto favorevole, lo anticipo ancora prima di procedere alle dichiarazioni del voto.
Grazie consigliere Carlesi. C'è qualcun altro per la dichiarazione del voto? No. Ha bisogno l'assessore della replica?
No, semplicemente per appunto apprezzare il lavoro del Consiglio, che effettivamente in questo caso questi due piani sono due piani che evidentemente, oltre a segnare una continuità anche tra un'azione amministrativa che, quando si tratta di operazioni di questo livello, è doveroso avere, mi sembra anche significativo l'approvazione che c'è da parte del Consiglio, perché effettivamente oggi è un giorno abbastanza particolare in cui comunque si va a definire, è vero da un punto di vista urbanistico, quindi poi dopo bisogna capire se questi interventi partiranno, però si va a definire da un punto di vista urbanistico delle aree che sono sicuramente significative e con progetti che sicuramente rappresentano un livello qualitativo alto e che prevedono appunto, ripeto, il recupero di almeno due temi di memoria storica pratese. Da una parte un edificio di archeologia industriale tra i più importanti, per i quali è previsto appunto un intervento di restauro con anche funzioni innovative, e dall'altra parte il recupero e il restauro della villa, del complesso di Santa Cristina con un intervento di restauro. Quindi questa comunque diventa la legge, quindi è importante ricordarsi che anche se poi gli interventi magari potranno partire in un secondo momento, questa è la definizione normativa che il Comune si va a dare su due aree che oggettivamente sono importanti e con sicuramente progetti di alto livello.
Grazie Assessore, e per la dichiarazione di voto, Capogruppo Sciumbata? No. Capogruppo Milone? Aldo? No. Capogruppo Verdolini? E per il gruppo Cenion Prato? No. Allora metto in votazione la delibera. E al punto 3, piano di recupero per la riqualificazione residenziale e paesaggistica del complesso di Santa Cristina a Piemonte. Approvazione. Favorevoli 23, astenuti 3, contrari nessuno. La delibera è approvata. Non c'è immediata eseguibilità, si passa al punto successivo. Aspetto l'assessore Alessi, come avevo scritto nell'email, non arriva prima delle 5:30. E quindi comunque arriva. Do la parola al consigliere Berselli per le interrogazioni al punto 5 sulla sicurezza in città, iscritta al sindaco. Grazie.
Grazie signor Presidente. Signor Sindaco, riusciamo a vederci finalmente dopo un po' che tra impegni e altre cose, giustamente concessi anche da me, per l'amor di cielo. Allora, fondamentalmente questa è una interrogazione nata a febbraio, in occasione anche di servizi che non hanno dato proprio, televisivi che non hanno dato proprio lustro alla città. E credo che il luogo, più che fare coloro che si stracciano le vesti di cui discutere di certe cose, il luogo preposto sia questo. Fondamentalmente io registravo anche un certo, a mio modo di vedere, nervosismo nella maggioranza, con certe dichiarazioni anche, non so se, non faccio anzi lo chiedo a lei se erano opportune o meno. Registro però che si parlava di sicurezza, di spaccio, di alcol, di consumo di droga, e udite udite, questo lo vediamo proprio oggi, in questi giorni, che se no, se la trattavamo prima, forse questo non saltava neanche fuori, che coloro che andavano in strada a gridare legalità sono poi coloro che alla fine sono finiti pure in galera. Quindi alla fine è giusto anche fare decantare le cose, perché torna anche comodo per dare a tutte le cose il peso e il valore che hanno. Il tempo insomma è anche galantuomo. Nulla toglie che chi ha dei ruoli politici e quindi soppesa come deve fare quando fa delle dichiarazioni, chiedere in qualche modo conto non tanto quanto alla congruità di queste. Quindi si chiedeva quali erano i risultati in riferimento
o meglio, quali sono le azioni di contrasto ai canali che riforniscono di droga la piazza di Prato, messe in campo dalla Questura e dal Comando dei Carabinieri e dalla Procura. La Prefettura si vuole finalmente attivare? Si è arrivati a questo punto, evidentemente, una sottovalutazione del problema. C'è quali azioni vuol mettere in campo il prefetto? Tutte queste erano dichiarazioni che venivano raccolte, fatte ai giornali, raccolte da me, e su queste io chiedo effettivamente, non tanto in uno spirito polemico o per punzecchiare, ma quanto con lo spirito giusto di che alla fine poi comunque portino a qualche cosa, perché poi alla fine nessuno di noi credo sia qui per distruggere, perlomeno io non lo sono. Ecco, però ho il mio ruolo e quindi voglio chiedere a chi è di maggioranza questo tipo di puntualizzazioni, questo tipo di domande, anche pesanti a certi attori, possono avere sortito e avuto effetto riguardo agli atti utili alla città. Quindi chiedo quindi qual è il bilancio complessivo delle attività di prevenzione, quali sono i risultati, si parlò anche di cani acquistati, quindi quali sono i risultati attesi da questo tipo di acquisto, soprattutto in ragione di questo, anche se i vigili urbani hanno nelle loro competenze questo aspetto per poter gestire quello che può saltare fuori dall'utilizzo dei cani. E poi infine chiedo anche, siccome ci fu un tavolo proprio a ridosso di quel tempo, quali erano le risultanze del vertice del 9 febbraio riguardo la sicurezza in prefettura. Grazie, signor Sindaco.
Grazie, consigliere Berselli. La parola al signor Sindaco.
Dunque, la cosa è complessa. Vediamo se riesco a rispondere a tutti, c'è un monte di roba. Dunque, posizione di... il segretario sono opinioni, ci mancherebbe. Nel senso che il segretario di un partito democratico a cui appartengo, diciamo, ha espresso delle opinioni che io rispetto. Nel senso, in quel momento storico era una domanda, nel senso che veniva fatta, diciamo, dal punto di vista della ricostruzione di una discussione che c'era all'interno della città, che adesso probabilmente è vista e possiamo vedere con occhi molto diversi rispetto ad allora. Io credo che siano opinioni di cui il segretario tranquillamente si fa carico, che credo che c'è stata una discussione che ha coinvolto tanti soggetti, tutti noi penso più o meno abbiamo preso posizione. Credo, diciamo, che quella di Gabriele Bosi sia una delle voci più qualificate, nel senso che quella rappresenta il partito di maggioranza relativa della città e che ha portato a questa riflessione, su cui io non ho nient'altro da dire se non quella è la riflessione del mio segretario. Io ho detto la mia, ognuno di noi ha preso posizione su questo campo. Quindi, cioè, nel senso, sono opinioni, nel senso, su cui si dice, cioè, quali sono, lui fa una domanda, quali sono queste ore con i carabinieri? C'è stata sottovalutazione del problema? Probabilmente nel corso degli anni sì, perché sennò non si sarebbe arrivati a quello che è. Da parte di tutti, però, la riflessione che fa Gabriele, che dà complessivamente, è che se la sottovalutazione è stata complessiva, perché probabilmente, diciamo, considerando, io la ripeto sempre, ci fu una mitica intervista di Yuri Hehi nel 2008, ci diceva: in via Pier Cironi, in via San Giorgio c'è spaccio, non ci si vive più, io vado via da Prato. E se nel corso di dopo tot anni siamo a discutere ancora di quelle cose, significa che tutti quanti non hanno preso, non avevano probabilmente preso per il verso giusto la sua veste. Il bilancio della Polizia Municipale. Ora io potrei fare una roba, ma se mi consente il consigliere Berselli, io al di là di alcuni dati che ho qui, nel senso che però mi permetterei di consegnarli con tutti i numeri della Polizia Municipale, io mi sono permesso a questo punto di allargare anche non solo prettamente al tema di cui discutiamo, cioè a quelli che sono le repressioni di carattere penale legate a truffe, rapine, eccetera, eccetera, ma un po' a tutta l'attività. È del 2015, non ho ancora dati aggiornati del 2016, però, diciamo, io mi permetterei di consegnarli dando alcuni dati così a grandissime linee, forse di quelle che può essere, diciamo, le situazioni più importanti, solamente per dire che diciamo, le indagini e i procedimenti esitati presso la Procura della Repubblica a parte della Polizia Municipale sono state nel 2015 953, le attività di perquisizione e sequestro sempre, diciamo, su delega della Procura sono state 13, 31 le notizie di reato, e poi insomma, nel senso, 1350 controlli per quanto riguarda la contraffazione, 273 ditte controllate, insomma le varie. Qui ci sono le varie voci, per poi arrivare appunto anche a quelle che sono poi in realtà quelle forse più interessano di più, che sono legate alla tipologia di reati e quindi a quelle che effettivamente poi ha trattato direttamente la Polizia Municipale con quello che è. Guardi, io gliela metto qua, lei poi dopo almeno fa tutte le sue valutazioni che ci sono. Se corrisponde al vero, sì, corrisponde al vero, perché io non sono d'accordo, non concordo con lei su quanto riguarda la questione del fallimentare. Ora è vero che questo è un po' risalente, però in realtà io mi permetto di semplicemente per dire, in quel momento storico e anche adesso, perché bisogna comunque mantenere altissima la guardia, solamente per il fatto che questo progetto è riuscito, dati sono aggiornati ad aprile, quindi ancora non sono proprio aggiornatissimi, a inviare ai servizi, cioè a quelli che sono alla, come dire, il front office del 124 ragazzi e ragazze, hanno accompagnato direttamente, perché le situazioni fisiche non gli permettevano di andare da soli, altre otto persone, 166 consulenze in strada, cioè persone che sono state finalmente agganciate e poi dire accompagnate in una discussione, secondo me sono numeri importanti, sono numeri significativi che mi auguro da un lato siano in diminuzione, di forza di quel che significa è forse, diciamo, l'emergenza stiamo uscendo, anche perché gli ultimi e anche perché solamente per il fatto che per esempio sono riusciti ad acquisire, lo dico dal momento dell'inizio perché il numero fa un po' spavento, 2625 materiale acuminato, significa siringhe, che anziché essere a giro per il mondo, strade, parchi, scuole, treni, invece sono stati recuperati e messi via, e sono stati per esempio distribuiti 589 profilattici, altro tema, malattie sessuali, venere, eccetera. Sono comunque vada, come dire, un qualcosa che, diciamo, secondo me serve in questo momento a mantenere assolutamente sotto controllo una situazione. Noto che dagli ultimi report che ci dicono, e da un lato non so se è un bene, forse è un bene per noi, non so se è un bene, che le segnalazioni sono di difficoltà di contatto perché gli utenti sono spaventati e la paura di essere sottoposti a sanzioni amministrative, si nascondono di più quindi, e questa, diciamo, la difficoltà da parte del consumatore a reperire la sostanza, e c'è stato un innalzamento del prezzo di questa, la sommersione del fenomeno ovviamente, come dire, ci segnalano il rischio di maggiore di overdose, perché se non gli prendi il rischio, che comunque siccome gira ancora c'è, non è che è scomparso, i numeri però ci dicono da un certo punto di vista se stiamo andando o no sulla giusta direzione. Da un lato dell'ordine repressivo sì, perché aumento del prezzo, sempre più difficoltà a reperire la sostanza, significa che i colpi della polizia stanno arrivando, dal punto di vista repressivo, diciamo, ci segnala un aumento del prezzo e una difficoltà a reperire la risorsa. Dall'altro lato il fatto che si nascondano per paura di essere beccati anche tossicodipendenti significa che è più difficile raggiungerli, e quindi se il rischio, diciamo, che quei numeri che le davo prima riguarda invece la capacità di portargli poi al CERT o ai servizi sociali, diventa un po' più complesso. Al di là di tutti questi discorsi, le dico perché secondo me in questo momento storico ancora quell'attività non è inutile, ma secondo me serve, ed è per questo che proviamo a mantenerla in campo, e quando lei mi fece l'interrogazione anche a potenziarla un pochino. Dunque, il punto 4, i cani. Allora, i risultati purtroppo non glieli do, non per cattiveria, ma semplicemente perché operativi sono entrati operativi dai primi di maggio, perché li abbiamo ormai. Allora, per capirci, la competenza non è dell'amministrazione comunale, la repressione dei fenomeni sta in capo allo Stato, bene? Quindi, diciamo, le prefetture e forze dell'ordine, fino a qui ci siamo. Però noi avevamo sia Charlie sia Finn che stavano andando in pensione per raggiunti limiti d'età. Due cani lupi meravigliosi, eccezionali, hanno fatto un grande lavoro in questi anni, ma che a un certo punto, come tutti noi, ci hanno salutato, perché uno ne aveva 11 anni, l'altro insomma, più di quasi 10, insomma, sostanzialmente non erano più in grado di fare lavoro. Noi abbiamo acquistato Devil e Akron, i due nuovi canini, diciamo, e l'idea che siccome anche se tecnicamente non è una competenza diretta e specifica dell'amministrazione comunale, la possibilità di poterli addestrare per quattro sostanze potesse fare quello che in queste settimane stiamo iniziando a fare. Da un lato, non dover necessariamente attendere che arrivi la cinofila perché i cinofili sono solamente nei capoluoghi di regione, sono siti solamente nei capoluoghi di provincia, quindi Bologna o Firenze, e questo ci permette di averli sempre pronti sostanzialmente. Dall'altro lato, il fatto di avere canini addestrati ci permette che nei momenti in cui, nei tanti controlli che la Polizia Municipale li vedrà su quel foglio fa, penso ai casi per esempio di sgombero di immobili, ci permette di avere cani che non solo fanno il loro mestiere di reperimento e difesa degli operatori, ma hanno anche in più il mezzo, la capacità di individuare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti, che ovviamente consente dall'altro il sequestro, la distruzione ma soprattutto poi eventualmente di aggravare anche la posizione di qualcuno. In più ci permette, siccome l'unità cinofila noi come Polizia Municipale ce l'abbiamo, ci permette di tenerla presente anche nel momento in cui facciamo controlli. Ci siamo assunti la responsabilità, l'avete visto, e manterremo per un altro po', grazie all'impegno, lo dico, veramente incredibile, degli agenti della Polizia Municipale di Prato, di mantenere, di presidiare il territorio, in particolare la zona, dopo aver fatto mesi a Bercirone, adesso il Serraglio, che ripeto, grazie alla grande buona volontà, perché i numeri della Polizia Municipale di Prato sono veramente ridotti all'osso, di presidiare alcune zone, ci permette appunto anche di fermare, controllare e di eventualmente sequestrare. Insomma, è un'attività in più ulteriore che si è combinata, diciamo, col fatto che i due cani precedenti andavano giustamente in pensione. In realtà però interveniamo a sostegno di un'attività che però tecnicamente sta in capo a qualcun altro, ma in questo momento secondo me era giusto e corretto poterlo fare, perché poi possono esserci momenti in cui ci sono concerti, in cui ci sono grandi eventi, in cui può essere utile. Perciò i numeri adesso li vedremo, adesso è talmente poco che non ha tanto senso fare questo. Per quanto riguarda le risultanze del vertice del 10 in realtà febbraio, lei saprà che nelle riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza, che è istituito dalla 121 dell'81, è un organo ausiliario del prefetto e ha carattere riservato. Quindi, come dirle, io però, siccome per il consesso e per le darò le generiche informazioni, che gli argomenti trattati sono stati l'intensificazione dei processi dei servizi di polizia all'interno del centro storico.
Sindaco, quando può concluda, per favore.
Presidio della stazione del Serraglio, applicazione di prevenzione nei confronti soggetti potenzialmente pericolosi, cioè l'applicazione dei fogli di via, per capirci, e l'intensificazione dei controlli presso i pubblici esercizi, in particolare del centro storico. Sottolineo semplicemente, questo me lo concederà un secondo, che sono sostanzialmente tutti obiettivi che poi sono stati perseguiti nel corso del tempo. Questo ci dà l'opportunità per dire che quello che ci eravamo detti in quel momento era forse il momento più caldo, sono stati poi effettivamente rispettati.
Consigliere Berselli, per dichiarare se è soddisfatto o meno.
Sì, signor Sindaco. Allora, partirei dalla fine. Partirei dalla fine perché forse diventa anche più semplice. Io come i colleghi qua, siamo tutti degli eletti, in qualche modo si rappresenta la città, fare una domanda in un momento così delicato e su un tema così sensibile, ricevere risposta diversi mesi dopo, francamente, senza togliere nulla al fatto della riservatezza, ma anche per sommi capi, sarebbe stato più bello e più rispettoso del ruolo. Perdoni il termine, signor Sindaco, però, ma credo anche, a meno che ai propri consiglieri non li abbia informati nelle vostre riunioni di gruppo, però al Consiglio credo che forse sarebbe stato più opportuno, vista la domanda molto precisa e puntuale, su un appuntamento così delicato, fermo restando la delicatezza e la riservatezza, dare anche per sommi capi la risposta. Riguardo i cani, bene l'intenzione, quindi prendo atto che questi cani, fermo restando i soliti compiti della Polizia Municipale, possono aggiungere un qualcosa di più per poi comunque raccordarsi, quindi non c'è una commistione o una confusione. Perfetto, quindi va bene. Terzo, sugli operatori di strada, mi perdoni, lei mi può continuare a snocciolare tanti numeri, io non è che non mi fido dei suoi numeri, è che dico che diventa veramente difficile, tranne che un report che conoscono esclusivamente, nessuno li segue questa gente, nessuno li vede quando lavorano, ed è tutta una situazione che ci viene raccontata e detta, e non ci sono dei riscontri oggettivi per poter... non ci sono dei riscontri, a parte il 7, non so fino in che modo, in che punto, però riguardo agli operatori di strada, oggettivi per dirci se effettivamente è buono o non è buono quantitativamente e qualitativamente quello che è il lavoro. Io non sono abituato a diffidare delle persone per natura o avere sempre comunque un dubbio a prescindere, però, perdoni il termine, qui in questo caso a domanda precisa non trovo una risposta che sia oggettiva. Lei comprende bene quando si dice che un certo tipo di ruolo lascia adito a tutte le supposizioni che si possono fare e io non voglio fare, però di fatto no, su questo argomento non mi posso con tutta la buona volontà dire soddisfatto. Sulla seconda domanda prendo atto dei dati, gli darò un'occhiata. Invece riguardo alla prima, io è chiaro che lei in qualche modo, mi avvio al termine, non possa fare a meno di in qualche modo stare con il suo segretario. Questo è quello che le volevo sentir dire, questa è la domanda politica che le ho fatto. Non c'è dubbio che il suo segretario, quindi il suo partito, tutti voi in quel momento eravate veramente sotto pressione e quindi forse qualche parola in qualche modo che ha dato adito di non gestire in un modo comune, unitario, perché quando ci sono problemi in casa si sta tutti uniti. In casa, quando
concluda
mi avvio. Quindi in casa quando ci sono problemi di solito si lavano i panni in casa e si sta tutti uniti. Capisco delle volte di dover dare delle risposte fuori, ma non magari nella prossima volta suggerisco meno isteriche. Comunque capisco anche il momento. Pertanto mi ritengo parzialmente soddisfatto della sua risposta e ringrazio signor Sindaco.
Grazie consigliere Berselli. Allora sarebbero iscritte all'ordine del giorno. Che è successo? Consigliere Lombardi? Grazie mille della collaborazione. Allora ci sarebbero la interrogazione 10 del sottoscritto, 13 della consigliera Garnier, 14 Berselli e 15 Silli che sono momentaneamente rimandate all'arrivo dell'assessore Alessi. Quindi si passa alla interrogazione 16 della consigliera Pieri sull'asta per l'acquisizione della fattoria medicea delle Cascine di Tavola con la risposta dell'assessore Barberis. Prego consigliera Pieri.
Deve parlare la consigliera Pieri.
Grazie Presidente. Innanzitutto ecco, mi preme, ringrazio l'assessore per la risposta in questa data, in questa giornata, perché chiaramente aspettare ancora mi sarebbe dispiaciuto. Dispiaciuto non tanto per me chiaramente, ma perché gli eventi che abbiamo appreso sui giornali, per mezzo stampa di ieri, sono stati sicuramente, per quanto mi riguarda, assolutamente non condivisi. Infatti io andavo a chiedere, parlo al passato perché ormai è chiaramente un'interrogazione obsoleta, perché la Regione ha già deciso e ha già fatto. Andavo a chiedere appunto che la fattoria medicea delle Cascine di Tavola, in qualche modo vista la possibilità, visto la fine di quel percorso che vedeva come bene confiscato e quindi l'impossibilità anche di essere acquistato e quindi l'impossibilità anche di avere bandi, di fare un bando e di poterlo partecipare. Quindi interrogavo la nostra amministrazione affinché ciò che l'allora Presidente Rossi, perché era sempre Presidente della Regione Toscana, anche se c'erano le elezioni, ma lui era già presidente, che poi si è riconfermato, venendo nella nostra città, ebbe a dire proprio che sicuramente la Regione Toscana avrebbe partecipato a questo bando, perché si sapeva perfettamente tutti che soltanto l'acquisto da parte della Regione di un bene, e non qui, non, non, non ci. Cioè, Anche questo, se no si fa retorica, no? Dell'importanza della fattoria Medicea, di quello che può essere, di quello che è stato, di quello che è e del potenziale che ha la fattoria Medicea, perché altrimenti, cioè, voglio dire, stiamo a pensare giustamente a nuovi parchi, a nuove cose, e abbiamo l'unico parco rinascimentale in Italia e l'unica fattoria rinascimentale in Italia che vediamo ad oggi priva di interesse da parte dell'amministrazione comunale, e questo mi fa dispiacere. Mi fa dispiacere, ecco, che però la Regione in qualche modo ci poteva venire in aiuto, come disse allora il Presidente Rossi, ci poteva venire in aiuto perché per una cifra abbastanza non così importante per una Regione che crede, come dice di credere, in certe cose, che crede nella cultura, che crede nel cercare di riportare l'attenzione sulla grandiosità di un percorso storico e futuro della nostra Regione, e quindi poteva intervenire chiaramente come sappiamo, poteva intervenire, però mica volevamo che poi la Regione gestisse né che vuol dire sulle spalle della Regione la ristrutturazione, ma lei, assessore, mi insegna che le possibilità erano diverse, come mi insegna e come ormai ci insegna anche la politica, che un sistema pubblico privato è sicuramente quello vincente. Quindi non è che la Regione si dovesse impegnare finanziariamente né nella ristrutturazione e neppure nella gestione. Quindi io però, siccome ho la possibilità poi, ecco, ora presento soltanto l'interrogazione, facendo finta che non sia successo quello che è successo invece ieri l'altro. Quindi quello che io chiedevo era proprio di, se voi, l'amministrazione comunale, lei, il sindaco, eravate a conoscenza della volontà della Regione di partecipare a questa asta e chiaramente di vigilare su quello che era l'iter istituzionale, perché ciò che aveva detto il Presidente della Regione tempo addietro si poteva concretizzare. Grazie.
Grazie, sì, allora, al gruppo, do la parola all'assessore.
Ringrazio la consigliera Fieri perché ci permette di parlare appunto di un tema che è molto, molto caro a tutti i cittadini e di cui si è già dibattuto spesso anche in quest'Aula. È chiaro che la situazione. Allora, io inizierei a distinguere intanto quella che è la vicenda della fattoria, quindi dell'edificio della fattoria, da quella che sono le cascine, in senso più lato. Cioè, noi abbiamo, come sapete tutti, una situazione che è a dir poco complicata in relazione alla fattoria, no? Per cui esiste un fallimento, per cui è già stato fatto un processo di primo grado che ha decretato la confisca del bene, rispetto al quale poi è stata fatta opposizione, quindi siamo una seconda fase. Quindi diciamo, siamo effettivamente in una fase molto complessa, e evidentemente l'auspicio è sempre quello che quell'immobile arrivi al pubblico in senso lato. Detto questo, quindi si continua a monitorare, e l'auspicio è quello che evidentemente la Regione è costantemente, anche lei, impegnata a monitorare la situazione. Nel momento stesso in cui è stata data la sentenza di primo grado, abbiamo già mandato la richiesta al demanio per chiedere la sdemanializzazione della fattoria. Quindi diciamo, l'attenzione è quella massima che si merita l'immobile della fattoria. Al netto quindi di quello che succede sull'immobile della fattoria, rispetto al quale, ripeto, c'è un'interlocuzione costante e un auspicio comunque che alla fine della vicenda tutto l'immobile arrivi finalmente al pubblico, ci stiamo muovendo invece, e qui davvero in sinergia con la Regione, su tutto quello che riguarda invece le cascine di Tavola. Perché? Perché recentemente il Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa insieme a molti altri comuni, che è quello della per il Parco Agricolo della Piana, riguardo alla forestazione e progetti agricoli, nell'ambito del quale, proprio nell'ambito soprattutto della parte agricola, l'amministrazione sta sviluppando una progettualità relativa sia agli immobili di proprietà comunale che non sono stati restaurati. Mi faccio ad esempio riferimento al Podere delle Folline, la rimessa delle barche, come sapete, è un immobile che è stato praticamente concluso, ma ci sono altri immobili di proprietà comunale che invece ancora non sono stati oggetto di un restauro. E tutto questo nell'ambito di un progetto che prevede la riqualificazione quindi degli immobili, una riflessione complessiva delle cascine per, nella logica di produzione agricola e agroalimentare di qualità, e anche sul tema che riguarda un tema anche questo molto delicato e molto importante, che è il restauro della parte monumentale del bosco, dove, come sapete, ma credo se ne sia già parlato, l'innalzamento della falda produce molto spesso la caduta fisica degli alberi, e quindi anche questo è un qualcosa sul quale ci stiamo mettendo la testa, grazie anche a questi finanziamenti che derivano da questo progetto regionale, insieme a esperti che permetteranno di fare uno studio scientifico, che chiaramente in una sostituzione di una pianta in questo caso non si limita a prenderne una e mettere un'altra, ma si tratta di fare uno studio filologico che, diciamo, nella logica del restauro botanico vada a inserire le piante che abbiano un senso in un parco monumentale come questo.
Capogruppo Pieri, per dire se è soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
La domanda era altra, comunque ringrazio l'assessore della precisazione che ci fa, per carità, assolutamente condivise. L'interrogazione però era precisa, era diretta, e parlava dell'acquisizione della fattoria Medicea delle cascine di Tavola da parte della Regione, e quindi come noi potevamo sollecitare tutto. Purtroppo siamo arrivati ad apprendere che la regione Toscana scarica proprio la nostra fattoria, rimangiandosi tutto ciò che aveva detto, con una affermazione dell'assessore Cioffo, che fra l'altro pratese, e che forse si poteva risparmiare, proprio perché quando lui parla del no da parte della regione dell'acquisto della fattoria, cita proprio quello che ha detto lei adesso, è quello che fa parte, è quello che è un obiettivo dell'amministrazione comunale da diversi anni ormai, cioè è quello di non accantonare assolutamente il bene prezioso del alimentare, di tutto ciò che poteva sorgere all'interno di quella adiacente alla fattoria. Ricordo anche i numerosi incontri con l'Università di Agraria proprio in merito a questo. Quindi forse l'assessore Cioffo non è stato molto attento a quello che Prato ha elaborato, quella è la progettualità di questa città, proprio in merito anche al parco delle cascine. Quindi era tutto un progetto globale che si prevedeva da una parte la ristrutturazione della fattoria, il recupero della fattoria, e dall'altra invece tutto quanto proiettato, cioè da una parte la storia e da una parte il futuro. Sempre l'assessore lascia intendere nelle sue dichiarazioni, cioè si capisce che dice vabbè, poi non è tutto finito, perché abbandonando questa strada, ma poi si potrebbe vedere magari risparmiando andando in trattative private. A me, io sono una grande economista, per carità, non è la mia formazione, non è la mia centralità quella di far conti, però mi viene da pensare che più passa il tempo e più questa fattoria crolla, e voglio sapere quanti soldi, se magari fra un anno si riesce a fare una trattativa privata che ci fa risparmiare 1 milione di euro, sa quanti ce ne vuole di più dei 1 milione di euro fra un anno se quella situazione rimane così? Cioè, quindi trovo che le affermazioni dell'assessore Cioffo sono veramente umilianti. Come del resto, chiudo subito, come del resto lo sono quelle dell'assessore sempre regionale Marsan, che dice in questo momento con questi tagli drammatici non si pensa neppure minimamente all'acquisto della regione. Concludo dicendo che ancora una volta a Prato gli si chiede tanto, tanto, tantissimo a questa città, gli è sempre stato chiesto tanto, ma mai nessuno che dà una piccola cosa a questa città. Una piccola, con questa frase vorrei concludere che l'attenzione l'attenzione per questa città anche da parte della regione è veramente irrisoria, e quindi perderemo un altro bene. Grazie
capogruppo Pieri. Allora, mi rimane, come diceva il vicepresidente Longo, la 10, la 13, la 14 e la 15, che sono dell'assessore Lessi, che sta tornando da Roma, quindi io andrei a trattare la mozione 34, che era all'ordine del giorno del consigliere Berselli, sulla necessità di un nuovo regolamento sulla tutela del decoro della viabilità cittadina. Sì.
Bene, grazie Presidente. Dunque, io presentai questo argomento e questa iniziativa, anche questa, come diceva, fuori un po' dalle logiche di opposizione di governo, come diceva e come sono solito ricordare, come diceva Cosimo il Vecchio, nell'utile della città. Poi ognuno ha il proprio paio d'occhiali che si mette o che si leva a seconda purtroppo delle convenienze o delle parti. Però questa è una cosa che non parte da, perdonate il gioco di parole, da una parte, ma parte perché c'è anche l'umiltà di guardarsi un attimo intorno e di dire cosa fanno gli altri. I giornali li leggiamo tutti. Troppo facile sarebbe andare nella direzione di puntare il dito, di strapparsi le vesti e quant'altro. Non è nel mio stile, non mi sembra di averlo mai fatto e mi sembra di trovare una certa coerenza anche nel presentare un atto di questo tipo. Questo atto da dove prende in qualche modo spunto e vita? Prende spunto e vita dallo stesso regolamento che è stato fatto dal Comune di Firenze. È vero che ogni atto è come un abito vestito, in particolare di questo tipo di atti, è un abito tagliato addosso a una persona, quindi in questo caso addosso a una città. Però è vero anche che un atto di questo tipo è un atto che non sta male in nessuna città. Quindi perdonate un po' i termini che uso magari da sarto. Arrivando poi in quelli che sono le sostanze, immagino che voi non abbiate avuto la superficialità di non andare a vedere di che cosa si trattasse. È chiaro, io mi rendo conto molto bene che voi avete preso delle strade diverse in città, ma nulla toglie che la mia intenzione fosse quella, come vi ho appena detto, di andare in una certa direzione. Rispetto alle vostre idee, vi voglio semplicemente, per sommi capi, andare ad elencare quelli che erano i capisaldi di questo regolamento che ho proposto. Meno alcol e più salute. Divieto dalle 21 alle 6 di vendita da asporto di alcolici e superalcolici. Più tradizione e meno mercificazione. Tutela della funzione di esercizio storico. Elenco degli esercizi storici e del commercio tradizionale. Più decoro e meno degrado. Questi sono quindi i punti di cui si prefigge. Continuo. Divieto di esposizioni di alcolici nelle vetrine, no a pannelli luminosi, obbligo di pulizia esterna dei locali una volta chiusi. Sarebbe come dire che coloro che fanno movida qui in città, che poi probabilmente potremmo parlare anche di questa, ma ne parleremo perché ho anche su questo degli atti un po' in embrione, alla sera quando hanno chiuso si preoccupassero di andare a pulire un po' intorno al negozio. Non mi risulta che avvenga. Comunque, più residenza in centro, tutti i mini market entro 3 mesi devono avere almeno 5 fra prodotti da forno, frutta, verdura, gastronomia, latte, derivati, carne e pesce. Quindi in qualche modo snaturare certi tipi di attività che sono malevole e malsane. Più qualità, introduzione di filiere corte, di prodotti toscani, confermare le misure del piano del commercio. Più servizi, esercizi che vogliono vendere alcol devono avere dei nuovi parametri di servizio, i bagni e certe superfici. Più vivibilità,
norme anti-assembramento, quindi siamo lontani anni luce, dove qualcuno, come questa amministrazione, in luogo di un centro degradato e difficile da gestire, ha creduto nella scorciatoia della movida, quindi è un chiodo scacciachiodo che forse porta più problemi di quelli che voleva sollevare. Quindi norme anti-assembramento, i nuovi esercizi per aprire dovranno comunicare come gestiranno i possibili assembramenti. Orari dei deos, tempo libero, più legalità, stop ai centri massaggi, ne abbiamo approvato una mozione la settimana scorsa, che nascondono altre attività illecite e blocco delle sale giochi, di questa qui si continua a non parlarne da 2 anni a questa parte. Chi sbaglia e chi non si adegua, alla fine mi sembra un messaggio proprio renziano che proprio stamattina ci si faceva grande in televisione proprio mentre prendevo il caffè. Chi marca per un altro va a casa, quindi qui giustamente, molto renzianamente, chi sbaglia paga. Vorrei capire se qui siamo sempre in una provincia gestita da una parte renziana o meno, perché questo comunque è un, al di là di una provocazione politica, è un regolamento, sono delle norme di buon senso che sono state applicate in città vicine a noi e che possono anche far da guida, che hanno tanti problemi anch'esse. E credo anche che dove si cerca di gestirle in un modo con una ottima buona volontà, un grande sforzo per cercare di gestirle. Questo era lo spirito di questo regolamento. Non è stato convocato nulla, non se ne è parlato, non sono abbastanza giovane della politica per capire cosa succederà stasera a questa mozione. Però nulla toglie che l'ho presentata con questo spirito e ho piacere che voi lo sappiate. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. Consigliera Lavita.
Sì, grazie Presidente. Dunque, noi voteremo contrario a questa mozione pur insomma riconoscendo il, diciamo, l'impegno per cercare di ovviare a varie problematiche che ci sono nel centro storico, ma non pensiamo assolutamente che debbano passare tramite queste richieste. E meno alcol e più salute, con il divieto dalle 21 alle 6 di vendita da sport di alcolici e superalcolici, noi non crediamo assolutamente che il problema si risolva con la repressione, e non siamo gli unici a crederlo, visto che le politiche repressive hanno fallito in tutti gli stati d'Europa. E pensiamo invece che si debba puntare sull'educazione, sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione. Questo dovrebbe, è quello che dovrebbe essere fatto, e non la repressione, che non serve assolutamente a niente. Poi insomma leggiamo varie cose che ci lasciano un po' perplesse: obbligo del bagno almeno 40 metri quadri di superficie. I bagni, è vero, è un problema in centro storico, però dovrebbero essere casomai pubblici, perché se si mette questi paletti, il centro storico è rivitalizzato negli ultimi anni proprio perché c'è stato un alleggerimento della burocrazia. Se si va ulteriormente a appesantirla, siamo punto e da capo. Quindi i bagni sì, mancano, ma casomai dovrebbe essere l'amministrazione comunale che si prende l'impegno di metterli nel centro storico per evitare, insomma, che qualcuno urini nelle vie in qua e là. E anche tutte un'altra serie di case sono assolutamente impraticabili, quindi la bocciamo, pur riconoscendo che insomma ci sono vari problemi nel centro storico legati al degrado, purtroppo più che legati alla movida, a nostro avviso legati al discorso, che poi comunque è legato anche alla movida, comunque al discorso sempre dello spaccio e del consumo di tossicodipendenti. Poi vabbè, ci sono comportamenti errati da parte di alcuni, però insomma, quindi niente, bocciamola, daremo voto contrario a questa mozione. Grazie.
Grazie consigliera. Tra l'altro i bagni pubblici sono in essere, verranno fatti vicino alla prefettura, credo la commissione 4 abbia già anche visto qualche documento. No, la vedremo. Sì, comunque sono in procinto di... C'è qualcun altro consigliere, allora ha alzato la mano in contemporanea consigliere Rosi, va bene, consigliere Rosi.
Due battute sul tema che evidentemente è di grande attualità e rimane sempre dei temi fondamentali per quanto attiene alla vita amministrativa di una città numerosa, grande come Prato, con i problemi che i centri storici in ogni realtà cittadina di media grande dimensione crea. Io credo che gli sforzi dell'amministrazione comunale e anche le attivazioni di comitati o di chi opera a livello di associazionismo commerciale, eccetera, sui temi del centro storico siano sempre benvenuti quando si va nella logica, come dire, di una convivialità equilibrata dal punto di vista della vita sociale, a partire essenzialmente poi dal dopo cena ed essenzialmente nei periodi estivi che vanno dall'aprile all'ottobre, fine settembre-ottobre. È un equilibrio che, come vediamo anche dalla stampa cittadina e dalle tensioni che a volte vengono riportate dalla stampa, è un equilibrio sempre precario, un equilibrio che ha sempre necessità di essere in qualche modo monitorato, recuperato. Non esistono standard di convivialità o di scelte che, come dire, con la bacchetta magica diamo in là a una soluzione che ha una durata, come dire, illimitata o che risolve per uno, due, tre anni o magari sei mesi una situazione di convivenza. Ne è prova il dibattito di questi giorni su alcune zone, alcune vie che storicamente erano vie depresse, lasciate a se stesse con una relativa sicurezza dal punto di vista della mobilità. È un centro storico che si sta rivitalizzando, a mio avviso, a macchia di leopardo. Noi abbiamo una concentrazione di luoghi di convivenza e di ristorazione concentrati in una zona rispetto a un'altra, e magari avessimo anche uno sviluppo maggiore in altre zone. Penso al Via del Serraglio, penso a alcune zone, lo stesso Piazza del Duomo, Via Magnolfi, cioè avessimo una vitalità che si sposta e che si dinamizza anche lì. Qui evidentemente l'amministrazione è frenata, nel senso che c'è la libera scelta da parte di chi decide dove aprire, come aprire, dove trova più conveniente anche dal punto di vista dei fondi commerciali. Io credo che nell'equilibrio e in una sana gestione di regolamenti che già ci sono, che si può continuare a sviluppare. In questo senso io plaudo all'intervento, all'intenzione del collega Berselli, ma in questo senso qui, ecco, lo trovo estremamente rigido, ecco, trovo opportuno, ecco, più educare che non reprimere, o quantomeno non andare su una rigidità di regole, di comportamenti che non responsabilizzano, ma che evidentemente creano, come dire, ingabbiano, ecco, una libertà di espressione che giustamente deve essere sempre educata, consapevoli che la libertà personale finisce laddove inizia la libertà personale dell'altro, e quindi laddove non si va a cozzare o a limitarne l'altrui libertà. In questo senso, ecco, credo che questa mozione non trovi da parte nostra un gradimento. Grazie.
Grazie consigliere Rosi, do la parola al consigliere Mennini, che si è iscritto.
Grazie Presidente. Stranamente mi trovo d'accordo con molte delle cose espresse dalla consigliera La Vita, e questo mi fa veramente piacere, insomma, da questo punto di vista. E voglio dire, per quanto riguarda il regolamento del commercio, sto guardando la data di presentazione della mozione, mi sembra sia alla fine di gennaio del 2016, noi abbiamo approvato un nuovo regolamento sul commercio in data 9 marzo del 2016, e questo regolamento del commercio ha definito, insomma, dei requisiti abbastanza stringenti per quanto riguarda le nuove aperture per il centro storico. E la cosa importante per quanto riguarda questi requisiti, una cosa che non era assolutamente prevista nel vecchio regolamento del commercio del comune, era il fatto che i requisiti di qualità dovevano essere definiti al momento dell'apertura, e niente si diceva, si lasciava praticamente un'alea per qualcosa di aleatorio per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di qualità all'interno per la durata, diciamo, dell'esercizio commerciale. Ora questo, insomma, assolutamente è stato esplicitamente espresso e richiesto all'interno del regolamento che i requisiti di qualità richiesti per l'apertura di un negozio non siano presenti solamente al momento dell'apertura, ma siano mantenuti per tutto il periodo dell'esercizio commerciale. Come diceva anche il collega Luca Roti, per quanto riguarda il discorso, noi abbiamo anche un regolamento pulizia urbana che definisce il decoro e che prevede probabilmente la possibilità per il sindaco di effettuare ordinanze per il divieto di vendita e di alcolici. Ora, sinceramente, continuare a produrre regolamenti su regolamenti su regolamenti, secondo me, alla fine diventano
potrebbero diventare come delle grida manzoniane, insomma, alla fine. Perché oltre a questo regolamento sulla polizia della polizia urbana, abbiamo anche il l'allegato F al regolamento edilizio, che definisce le caratteristiche da un punto di vista del decoro e le caratteristiche delle vetrine e delle insegne che devono essere veramente i negozi all'interno del centro storico devono avere, ma non solamente nel centro storico ma anche nelle altre aree. Una cosa importante è stata definita all'interno del nuovo regolamento è l'articolo 43, che prevede la chiusura definitiva dell'esercizio commerciale a seguito di alcune sospensioni disposte dalla questura ai sensi dell'articolo 100 del TUPS, e questa è una cosa assolutamente importante. Ma al di là di queste cose qui, la cosa importante, che mi trovo d'accordo anche con Roti e con la consigliera della vita, è il discorso: non si può pensare solamente di reprimere e basta, ma è quello di educare. Quando il consigliere Berselli dice che i commercianti devono provvedere alla pulizia delle strade, in mente le bottiglie di birra o la carta lasciata dagli avventori, non si può pensare che siano i commercianti a dover spazzare le strade, consigliere Berselli. Questo mi sembra, visto e considerato, pagano anche la Tari e che deve provvedere poi. È un problema esplicitamente di educazione. Poi, per quanto riguarda il discorso delle limitazioni delle aperture e chiusure, ci sono delle fonti normative più importanti e di più elevato rispetto a un regolamento comunale. Per quanto riguarda il discorso dell'apertura e chiusura dei negozi, non possiamo assolutamente fare niente, perché al momento in cui c'è stato il tempo del governo Monti, che ha liberalizzato completamente l'apertura, gli orari di apertura e chiusura dei negozi, l'amministrazione non può certo agire in questo senso. E il discorso, anche per quanto riguarda il discorso dei bagni pubblici, bisogna stare attenti, perché c'è il pro e il contro dei bagni pubblici. Bene, matrimonio. Bene. Per il discorso dei bagni pubblici bisogna stare attenti, perché mi risulta, per quanto riguarda il bagno pubblico in via dei Tintori, siamo stati costretti in piazza Lippi, siamo stati costretti a chiuderlo, perché di fatto diventava veramente una stanza del buco. E lo stesso discorso anche per quanto riguarda il vicolo qui sotto il palazzo comunale, insomma. E anche quello è stato chiuso. Bisogna stare attenti a come vengono realizzati questi bagni pubblici, e in maniera tale che non possano diventare poi, una volta installati e realizzati, non possano diventare veramente delle stanze di buco. Io personalmente ho visto anche dei filmati sinceramente allucinanti, ripresi da un cittadino e me l'ha fatti vedere, che di fronte a questo sono veramente così. Una cosa invece che secondo me, sulla quale veramente per quello mi devo riallacciare all'apertura della mensa in via Magnolfi, queste secondo me sono iniziative che può prendere veramente l'amministrazione, perché se effettivamente si vuole cercare di far rivivere il centro storico, si vuole in qualche maniera rivitalizzare una parte della città o anche un'area limitata, è quella di aprire, diciamo, delle attività che in qualche maniera possono essere centro di attrazione non solamente per gli spacciatori, no, ma far vivere veramente qui il fatto di avere la mensa veramente, che tiene aperta fino alle 10 della sera, e il bar che prosegue, diventa un luogo di attrazione per gli studenti e per tutte le persone che vogliono frequentare il pubblico. Io anche da quanto ho detto, insomma, poi come ha detto anche il consigliere Roti, insomma, si trova veramente che le proposte vanno in un senso assolutamente di repressione piuttosto che di un incentivo altro per quanto riguarda il discorso dei problemi legati alla convivenza fra nuovi esercizi commerciali e residenti. Grazie.
Grazie, ci avrei scritto consigliere Napolitano, aveva alzato la mano prima o no? Perché no. Consigliere capogruppo Pieri.
Grazie. Allora, io credo che la mozione, cioè ogni tipo di mozione che ci, o interrogazione o quant'altro, ma che ci riporta a riflettere su una situazione abbastanza particolare come quella del nostro centro storico, dove vediamo impegnati cittadini seralmente, cioè tutte le sere, no? Siamo invitati a partecipare o da una parte o da un'altra, dove gruppi di cittadini strutturati proprio sotto forma di comitati o percorsi partecipativi che vedono proprio come argomento il centro storico. Quindi vuol dire che la questione è sicuramente sentita, è sentita da chi ci vive, da chi ci abita ed è sentita anche invece da chi lo frequenta. Quindi credo che ogni tipo di attenzione che la politica, quindi noi consiglieri comunali, riusciamo a mettere in tutto ciò, sia comunque una cosa importante. Io mi sono soffermata più che altro sulla prima parte di questa mozione, dove il consigliere Berselli ritiene di dover suggerire una proposta che ipotizza anche a Prato di poter varare un pacchetto di misure per la tutela e per il decoro della nostra città, del nostro centro storico, attraverso magari anche un apposito regolamento, dove dice anche di avere, cita anche la conferenza dei capogruppo, quindi un impegno anche della commissione consiliare ad attivarsi per cercare di dare anche noi, consiglio comunale, anche noi espressione della città, anche noi espressione dei partiti, un contributo a cercare di, fra virgolette, regolamentare un qualcosa che sicuramente ad oggi non si armonizza con tutti quelli che sono i bisogni diversificati dei cittadini, di chi ci abita, appunto, torno a dire, o di chi ci viene. Non mi ritrovo assolutamente neanch'io, ma glielo dicevo prima al consigliere, su alcune proposte. Quindi quella della non vendere, non poter comprare una bottiglietta di birra e berla mentre passeggio o quant'altro. Mi ritrovo però in tante altre e qui vorrei fare un chiarimento, perché il consigliere non parla di quei bagni pubblici che le amministrazioni comunali purtroppo ahimè hanno dovuto chiudere, non soltanto quello della piazzetta Lippi, ma io ricordo anche questo del vicolo, con grande dispiacere per le persone disabili e con grande sofferenza di chi l'ha dovuto chiudere. Ma io non sembra che il consigliere Berselli parli di questo, ma parla dei servizi per i locali dei bagni, dell'obbligo del bagno di almeno 40 metri, cioè, e non quelli pubblici di piazzetta Lippi o del vicolo qua. Ma lui qui dentro dice c'è una legge ed era anche poi diciamo una delle cose sostenute a gran voce da tante persone disabili, no? Dove si dice che c'è una legge, oppure non soltanto delle persone disabili, voglio dire di chiunque, disabili per quanto riguarda i 40 metri di superficie, c'è una legge che dice che ogni locale dovrebbe o deve avere un bagno. Sappiamo anche che da una parte c'è la legge, consigliere Berselli, e sappiamo anche che poi invece c'è la possibilità di ovviare alla legge se il bagno è storico, se non era previsto e tutto e quant'altro. Però io dico, ecco, quindi non mi sentirei di dire quel no di forza che avete sostenuto, perché, torno a dire, si citano la commissione, si cita la conferenza dei capogruppo, ma soprattutto si dice incontriamoci tutti per vedere di dar vita, cioè di riuscire a creare anche noi un pacchetto di regolamenti, di punti tali da rendere più vivibile il centro storico. Torno a dire, non mi ritrovo in alcuni di questi punti proposti dal consigliere, ma io chiedo al consigliere Berselli, siamo disposti, per quanto riguarda il mio gruppo, ecco, se si toglie una parte di questi sottolinea, a cui assolutamente non ci ritroviamo, ma si lascia lo spirito di questa mozione, cioè che è quello di parlarne in conferenza di capogruppo, ma soprattutto anche nelle commissioni consiliari, per attivarsi d'intesa con il sindaco e con la giunta per metter mano entro mesi, magari non diamoci una data di 3, ma entro mesi, a predisporre di un apposito regolamento, cioè cercare di dare anche noi delle risposte a una cittadinanza che lo sta chiedendo, lo sta cercando di farlo tutte le sere. Tutte le sere, credo che anche martedì prossimo un consorzio ci abbia invitato proprio perché devono per parlare della questione del centro storico, quindi voglio dire è qualcosa di sentito, quindi ecco, io vi invito a una riflessione ulteriore di questa mozione, chiaramente togliendo tutto ciò che, non, che anche noi non condividiamo assolutamente, perché pensiamo sicuramente a una non a reprimere, ma a cercare di formare le persone al buon vivere tutti insieme. Quindi niente, questa è la mia proposta, consigliere, poi insomma è la proposta che fo. Sì, sì, per carità.
Momento non ho nessun altro iscritto a parlare, se non ce n'è più necessità si dà la parola per la dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata. Non è in aula. No, infatti c'è nemmeno il budget. Il capogruppo Milone non c'è, e il capogruppo Verdolini per le dichiarazioni di voto l'ha già fatta la consigliera nel suo intervento, e per cenni non c'è nessuno in aula. E consigliera Pieri, dichiarazione di voto l'abbiamo fatta, sì. Per la maggioranza, consigliera Tropepe.
Grazie Presidente, io rispondo già alla consigliera Pieri e le dico, come ha già detto il mio collega Mennini, che questa mozione è stata presentata, noi abbiamo già approvato un regolamento al commercio, abbiamo altri regolamenti, il regolamento di pulizia urbana e il regolamento sull'igiene pubblica, quindi queste norme già esistono. Noi invece vogliamo sottolineare il progetto dell'amministrazione sta mettendo in atto, partirà veramente a breve, cioè quello delle notte di qualità, il progetto di ANCI a cui il comune di Praso ha aderito. Non so se avete letto dai giornali, ma questo progetto va alla ricerca appunto di quell'equilibrio tra i residenti e chi viene in centro storico per vivere il centro storico. Ci sembra sia un progetto ben fatto, cioè parte dall'assunto che saranno in città, in centro, gireranno degli steward che controlleranno gli schiamazzi, gli abbandoni dei bicchieri, delle bottiglie, quindi si creerà una sorta di controllo su queste situazioni. In più ci saranno degli artisti di strada che sensibilizzeranno la cittadinanza al rispetto delle regole, quindi mi trovo d'accordo con la consigliera La Vita, stranamente, sul che bisogna intervenire soprattutto sulla sensibilizzazione e l'educazione, questo ci sembra fondamentale. E inoltre verranno fatte 2 giornate per i titolari dei locali di sensibilizzazione, di educazione, diciamo, alla somministrazione consapevole dell'alcol e ad altre cose. A questo progetto, oltre all'amministrazione, naturalmente verrà fatto insieme a tutte le associazioni di categoria. Quindi io penso che già l'amministrazione stia andando verso la possibilità, insomma, di sensibilizzare e educare la cittadinanza con delle azioni concrete e vere. Poi alla fine dell'estate vedremo un po' il risultato di questo progetto e capiremo cosa ci sarà da fare o se portare avanti ancora, incrementare ancora questo progetto. Quindi il nostro voto è contrario alla mozione del consigliere Berselli.
Grazie consigliera Tropepe.
si mette in votazione il punto 34, la mozione presentata dal consigliere Berselli sulla necessità di un nuovo regolamento per la tutela del decoro e della vivibilità cittadina. Noi siamo pronti, si può votare? Guardate se avete inserito il badge, scusate. Capasso? Sì, ma me ne manca il consigliere La Vita? Grazie. Il napoletano non c'è? No, perfetto. Cantabianchi, tutto a posto. E neanche Sapianca? No, va bene, scusate, devo... Tutti, c'è un non votante, c'è qualcuno che non ha preso... ...16 contrari, 3 astenuti, 1 favorevole. Io, Flo, che non avrei potuto...
No, napoletano.
Napoletano, però c'ha la tessera? Ah, è stata tolta in corso la tessera napoletano, quindi torna. Quindi va bene. Quindi è assente il consigliere napoletano, quindi torna il numero dei votanti. Favorevoli 1, astenuti 3, contrari 16. La mozione è respinta. Aspettando l'arrivo dell'assessore Alessi, metterei in discussione l'ordine del giorno 49 presentato da consiglieri Pieri, Giugni e Sigli per sollecitare il Governo e il Parlamento ad intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza 70 del 2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari della pensione. A questa è stata portata un emendamento che il capogruppo Pieri ha accettato ieri in conferenza capigruppo. Intanto do la parola alla consigliera Pieri per spiegare l'ordine del giorno. E stesso è un ordine del giorno, mentre la consigliera Pieri lo cerca, è l'ordine del giorno uguale a quello che è stato votato all'unanimità in consiglio regionale. No, facevo per allungare i tempi che lei lo trovasse. L'ha trovato.
L'ho ritrovato. Basta, io un po' più lui.
Capogruppo Pieri.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo parlato anche... Ne abbiamo parlato appunto anche in conferenza dei capogruppo, dove è stato accolto da parte del gruppo mio l'emendamento presentato dal gruppo del PD, che fra l'altro è l'emendamento che è stato presentato proprio anche in Regione. Perché questo ordine del giorno fa, come diceva la Presidente, ha già fatto insomma un suo percorso. L'ha fatto, è iniziato proprio diciamo dalla regione Toscana e sta viaggiando un po' in tutti i comuni perché ognuno faccia la propria parte per sensibilizzare ciò che deve essere fatto, cioè quello di stimolare il governo, il Parlamento a intervenire con un atto avente la forza di legge per dare piena attuazione alla famosa sentenza del 2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione, perché sappiamo tutti, ci ricordiamo tutti ciò che è avvenuto, senza poi, voglio dire, ce lo leggiamo e sappiamo che cos'è questo ordine del giorno, anche perché ci rendiamo perfettamente conto che non è competenza dell'amministrazione comunale, ma diventa un atto politico tutti insieme chiedere al sindaco e alla giunta di farsi portavoce per poter avere una legge che dice bene, questa legge del governo Monti è assolutamente anticostituzionale, c'è stata ormai una sentenza che l'ha confermato e quindi non possiamo e non dobbiamo continuare a tacere o sottacere rispetto a tutto ciò. È stato questo diciamo, lo stimolo politico che ci ha portato a confrontarci tutti insieme su questo argomento, quindi ad accogliere qualsiasi tipo di emendamento che andava chiaramente a favore di quello che era lo spirito, la centralità dell'ordine del giorno e votarlo ad unanimità come ci siamo detto in conferenza di capogruppo. Io sinceramente Presidente non ho niente da aggiungere a tutto ciò, anche perché la l'ordine del giorno è squisitamente tecnico, direi, l'atto politico è soltanto quello di votarlo e quindi niente, basta.
E leggo l'emendamento, se non c'è. Consigliere Sapia, legge lei l'emendamento prima di cominciare la discussione, se c'è discussione o lo leggo io? Se lo vuol leggere glielo passo io. Ce l'ho io,
Sì.
Prego.
Allora, dunque, l'emendamento che proponiamo è di inserire dopo forza di legge, leggo testualmente, pur con criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica. E quindi mi sembra molto chiaro il senso di questa proposta e vorrei dire anche di buon senso, perché partendo da un principio che è stato sancito dalla Corte Costituzionale, vorrei dire, io non entro nel merito della sentenza, perché che si tratti della Corte Costituzionale o si tratti di altra magistratura, le sentenze si rispettano sempre e chiaramente vanno poi attuate. Nel qual caso, trattandosi di una misura economico-finanziaria da applicare anche retroattivamente, perché trattasi di diritto acquisito a questo punto, le risorse economiche appaiono per una proporzione piuttosto ingente, quindi chiaramente si dovranno trovare gli strumenti per dare la possibilità che a coloro che spettavano gli adeguamenti pensionistici si possano poi trovare gradualmente. Non è, diciamo, un'azione di stimolo che noi facciamo come Consiglio Comunale, come è stata fatta anche dal Consiglio regionale, poi chiaramente in altra sede spetteranno le decisioni del caso, quindi insomma noi possiamo solamente dare uno stimolo. Non vorrei, diciamo, dire che è un'operazione di giustizia sociale, ecco, perché insomma sappiamo quali sono le situazioni anche per redditi più bassi, però ecco, il punto è che si tratta sempre di diritti acquisiti, quindi certamente ci sono delle sensibilità nella cittadinanza e io credo che probabilmente farebbe bene il governo magari a partire da quelle fasce più basse e magari intervenire anche, questo è puramente un giudizio personale, sulle pensioni poi che necessiterebbero di un adeguamento anche ben più serio. Ecco, basta. Tutto qua.
Grazie, consigliere Sapia. È un ordine del giorno, quindi si può aprire la discussione. Mi ha chiesto la parola il consigliere Rossi, giusto?
Sì, giusto. Grazie. Presidente, la ringrazio. Io uscirò per non partecipare alla votazione, essendo in dissenso, ma la cosa non è che possa importare a tutti o necessariamente a qualcuno, rispetto anche alla Corte Costituzionale, a quello che lei ha deciso, perché credo che quell'intervento del governo famigerato tra virgolette Monti in quella direzione sia stato un intervento nell'idea della solidarietà rispetto a pensioni che stanno nei rapporti di 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7 rispetto alle piccole pensioni. Quindi io credo che questa sia una mozione inutile, per la quale io, per evitare il voto contrario, esco.
Grazie, consigliere Rossi. Può semplicemente togliere il badge, è fuori aula appena uscito, appena tira fuori il badge.
Consigliera Lombardi.
Sì, io non esco, però mi astengo perché, come ha detto giustamente, anche se su posizione diversa dalla mia, il consigliere Sapia, non è un'operazione di giustizia sociale. Ci sono pensioni, ci sono persone che devono tirare avanti con 400 euro, anche meno, e pur essendo una sentenza, e si dice le sentenze si rispettano, sì, però io dico anche che c'è tanta parte della Costituzione, tanti articoli che ancora non sono attuati, della Costituzione, parlo della Costituzione, la legge va, non sono ancora attuati, quindi per me ci sono altre priorità. Io resto in aula e mi astengo.
Grazie, consigliera Lombardi. Consigliere Mennini.
Sì. Per ribadire quanto ha detto ora la consigliera Lombardi, anche io mi asterrò per questa votazione per le motivazioni che sono state addotte anche dalla consigliera Roti. Grazie.
No, voglio solo dire anch'io che invece spero che qualcuno voti a favore anche rispetto del ruolo della Corte Costituzionale in questo Paese. Grazie.
Grazie. La vita vuole la parola? Si mette in votazione? Si può mettere in votazione? Si può mettere in votazione? Allora, se guardate per favore se avete inserito i badge o se li avete tolti, se dovete non essere presenti al voto. E... lui si può votare. Il consigliere Sansò è in aula e non ha levato il badge, se non può votare bisogna che lo dica. Quindi quindici a favore, sì, c'è il numero legale, siamo 17, perché due non hanno votato. Una è la consigliera Sansò che ha tolto i badge mentre si era a votare, e l'altro non lo so. Guardate, verifichiamo quanti ha votato. Comunque c'è 17, siamo sul numero legale, c'è consigliera Lavita.
19 presenti.
Siamo 19 presenti. Non le sembra? Si conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, allora scusi, avevo capito.
Chi è che non ha votato?
No, avevo. Non era?
Sì.
A me mi pareva una cosa corretta di controllare.
Sili c'ha la tessera inserita.
Il Sili c'ha la tessera inserita e non è in aula.
E poi?
E la consigliera Sansò che l'ha tolta mentre era già partita il voto, però era già era in aula. Ecco. Grazie.
Quindi 17. Basta.
Siamo 17. Va bene. L'ordine del giorno è approvato. Allora, l'assessore Alessi è atterrato. È sceso alla stazione centrale e sta arrivando. Ma scusate, l'ordine del giorno è a voce alta, sicché non si sente, è stata approvata, la maggioranza ha votato. Aspettando l'assessore Alessi, interrompo per 5 minuti il consiglio comunale, perché tanto è inutile vi tenga qui fermi, sta arrivando, è arrivata alla stazione. No, niente, nulla, non interrompo nulla, è arrivato. È arrivato. Allora, essendo arrivato l'assessore Alessi, che ringrazio, si mette in discussione tre delle quattro che avevamo messo in ordine del giorno. La 13 la consigliera Garnier ha chiesto di rimandarla. La 10 è l'interrogazione presentata dal consigliere Longo sulle emissioni delle aziende tra via Serva Dio, se l'ho letto bene, e Via degli Innocenti. Grazie Assessore. Ringrazio l'Assessore Alessi di essere venuto da Roma direttissimo. Intanto che lei si capisce dov'è, gli do la parola al consigliere Longo per spiegare l'interrogazione.
Sì, grazie Presidente, buonasera Assessore, bentornato. E no, la mia interrogazione verte su una zona...
Consigliere Longo, sì. Secondo me non si sente, non c'ha ce l'hai il microfono acceso?
Sì, acceso, prova.
Grazie.
Si sente meglio? Allora, la mia interrogazione verte su una zona di Prato, in zona Galciana, esattamente tra via Servadio e via Renzo degli Innocenti, dove ci sono alcune aziende, in particolare ci sono alcune aziende che emettono dei tipi di fumi particolari. Ora io non me ne intendo e non sono un tecnico, sicuramente, però l'interrogazione sta a chiedere semplicemente se l'amministrazione comunale appunto è a conoscenza del problema, cioè i cittadini della zona lamentano addirittura malesseri dovuti probabilmente anche alle emissioni dei fumi delle aziende in questione. Ci sono state già situazioni analoghe sempre nella stessa zona, nello stesso complesso di aziende, denunciate qualche anno fa e presentate sulla stampa cittadina nel 2014, e anche da parte dei cittadini sono state fatte le dovute segnalazioni ad ARPAT e appunto agli uffici competenti. Appunto chiedevo all'assessore, anche verificando di persona ieri sera, ad esempio, assessore, l'ho verificato personalmente, nella zona Casello Prato Ovest c'era obiettivamente si sentiva che nell'area c'era qualcosa che non tornava, però non sono veramente competente per poter dire che erano fumi nocivi. Sicuramente erano emissioni delle aziende circostanti che insomma del bene non fanno. Chiedevo all'amministrazione se è appunto a conoscenza del problema, se ha verificato la possibilità delle suddette emissioni in quella zona e se esistono tangibilmente delle situazioni preoccupanti per i cittadini, se è possibile sollecitare un controllo per riscontrare l'eventuale gravità del problema e se, a giudizio dell'amministrazione, sia addirittura necessario proporre ad esempio una campagna di sensibilizzazione ed eventualmente informare i cittadini che non sempre sanno qual è l'iter di segnalazioni, eventualmente di problematiche che potranno avvenire in futuro sullo stesso tema. Grazie.
Grazie consigliere Longo, do la parola all'assessore Lessi per la risposta all'interrogazione. Grazie.
Allora, grazie per l'interrogazione, mi permette di dare questo aggiornamento. Allora, successivamente all'interrogazione ho attivato l'ufficio ambiente che ha fatto un sopralluogo sul posto, individuando fra le possibili ditte che potevano emettere odori malodoranti, due ditte che chiaramente ora non farò il nome, però segnalando questa situazione all'ASL. Quindi c'è una lettera protocollata del 20 maggio 2016, che mi risulta essere insomma giorni successivi alla segnalazione, alla sua interrogazione, e aspettiamo dall'ASL un riscontro su le due ditte che abbiamo chiesto di controllare. Una delle due sicuramente ha avuto un controllo dell'interforza e ci risulta addirittura momentaneamente chiusa. L'altra invece è ancora aperta e in questo momento c'è un controllo da parte di ASL, però non ho in questo momento il ritorno dei controlli, quindi appena li avrò glieli comunicherò. Per quanto riguarda la segnalazione, io, come ci insegna anche il nostro caso comune della scuola, io consiglio ai cittadini sempre di rivolgersi comunque al comune, anche se non è competenza diretta del comune, però l'ufficio ambiente è un ottimo tramite
per l'ASL e soprattutto in questo modo possiamo essere informati direttamente senza perdere di vista la comunicazione che altrimenti avverrebbe a un livello regionale che noi difficilmente possiamo controllare. Invece in questo modo, avendo scritto noi e protocollando ufficialmente la lettera, comunque qualsiasi risposta deve comunque dopo passare da noi e quindi dopo può passare tranquillamente dai consigli.
Grazie Assessore, do la parola a 3 minuti per dire se è soddisfatto.
Sì, meno anche meno di 3 minuti, grazie Assessore, sono pienamente soddisfatto per ora della risposta, anche perché so benissimo che più di così obiettivamente non mi può dire. Le chiedo solamente, per quanto nelle sue possibilità, nelle sue capacità, di sollecitare la ASL ad una risposta in tal senso, perché i cittadini della zona che lo chiedono e che sentono appunto tutti i giorni, quotidianamente, queste emissioni, lo chiedono a gran voce. Per cui niente, sarà mia cura chiederglielo personalmente, ma le chiedo anche una sollecitudine rispetto all'ASL. Comunque la ringrazio per adesso.
Grazie consigliere Longo. La consigliera Garnier, assessore, è dovuta andare via e ha detto che le va benissimo che risponda la volta successiva. E ho il consigliere Berselli, invece l'interrogazione sulle strane pennellature bianche visibili sulla sommità della Calvana. La parola al consigliere.
Grazie Presidente. Assessore, avrei voluto dirglielo l'altra mattina al sopralluogo, ma c'era una nebbia sopra che non sarebbero stati visibili per potergliele indicare, quindi che gliele abbia scritte o che gliele abbia descritte magari a voce non si poteva vedere nulla. Per quanto mi è stato possibile ho fatto una foto, ma non sono... Però certamente non le nascondo che se lei fa la perfetti di Casoli all'altezza dei Gigli, quindi venendo da Firenze, se lei la vede anche dalla zona sud, dalla zona est in particolare, fino quasi alla zona sud, si intravedono e sono, come immagino mi risponderà, anche visibili bene. Non riesco a capire di che cosa si tratti. La strada è in qualche modo interdetta per salire. Ora è una curiosità che per togliermi, no, non è che prendo la macchina e vado fin lassù, francamente, preferisco chiedere a lei. Chiaramente converrà con me che si tratta di qualcosa che non sta bene. Poi possiamo anche dire in gergo tecnico, come le ho scritto, che da un punto di vista paesaggistico sono qualcosa di negativo, per l'amor del cielo, però non stanno bene queste cose, non si capisce di che cosa si tratti, che iniziativa sia, insomma, se mi vuole illuminare la ringrazio.
Grazie consigliere Berselli, do la parola all'assessore Alessi.
Allora, le pannellature bianche che si vedono sulla Calvana sono la scritta No Inch, che sta per No Inceneritore, è una cosa fatta totalmente abusivamente dai comitati della Piana, credo, da comitato o da qualcuno comunque che protesta sull'inceneritore, e ci sarebbe da chiedergli se, visto ci tiene tanto all'ambiente, quello lo ritiene un gesto ambientale, perché voglio sapere se l'andrà anche a rimuovere o me l'ha fatto. Insomma, in pratica naturalmente non ci esiste alcun tipo di autorizzazione, è totalmente un abuso, è deturpante per il territorio. Io non lo tolgo, voglio vedere se lo toglie chi lo ha messo, visto che c'è scritto No Inceneritore, se allora lo va a togliere anche, perché sennò per me rimane lì fino a che non si dimostra che è stato inquinato un territorio.
Grazie Assessore, la risposta è se è soddisfatto o meno al consigliere Berselli.
Io quando misero per tre anni il mio nome nei lenzuoli a Viace, Amazzone e Narnali, poi la strada in qualche modo, non io personalmente, ma addosso l'assessore Caverni, che ebbe la sensibilità di farla, per uscire dalle scuole rodari non ho avuto problemi e neanche paura. Qui il caso è opposto. Prendo atto che in qualche modo si è aperto un filo di comunicazione con un linguaggio che io non conosco e che sarò contemplativo, non so che cosa aggiungere. La ringrazio.
Non è soddisfatto quindi della risposta dell'assessore? Ho dedotto. No, l'interrogazione è iscritta al punto 15 del consigliere Silli sulle modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta. La parola al consigliere. Grazie.
Presidente, no, insomma, c'è ben poco da spiegare. Purtroppo ci sono delle zone della città, soprattutto l'area di Viale Montegrappa, dove, insomma, io non sono una penna facile. Prima di fare un'interrogazione voglio approfondire, e questo problema si è verificato diverse volte, cioè alle 10 di mattina, alle 9 e mezzo di mattina, quando i negozi e gli esercizi sono già aperti, ancora davanti ci sono le montagne vere e proprie, perché poi sono palazzi, di conseguenza non c'è un sacchetto solo, ce n'è 4, 5, 6, 10 di raccolta differenziata. Quindi le chiedo se è normale, assessore, ma sicuramente lei mi dirà che non è normale, le chiedo di intervenire e di valutare la possibilità di anticipare, perché francamente è veramente indecoroso.
Allora, per risponderle devo dividere la risposta in due parti. Allora, una parte è una parte contingente, ovvero nell'ultimo mese abbiamo avuto due scioperi nazionali con relative assemblee sindacali e altre forme di protesta che hanno praticamente martorizzato l'inizio del porta a porta in una zona anche sensibile, perché non facile, perché chiaramente molto densa, con molti condomini e tutto. Quindi diciamo che già di partenza abbiamo avuto una grossa difficoltà dovuto alla mancata continuità del servizio nell'ultimo mese e mezzo. Quindi questo di per sé ha già messo in crisi un servizio che altrimenti solitamente funziona bene. Nonostante questo, la seconda parte della risposta è che, nonostante questa, diciamo, parziale giustificazione, le dico che c'è stato anche un problema effettivamente di valutazione. Lo dico molto francamente, anche ASM me lo scrive. In pratica, nei settori di nuova apertura del porta a porta solitamente funziona così: le assi principali devono essere raccolti entro le 7:30 di mattina. È stato però nella zona, una macro zona, ci sono più assi importanti, cioè via Zarini, via Valentini, via Vittorio Veneto, via Ferrucci, via Boni, via Meoni e via Montegrappa tra Repubblica e Veneto. Quindi sono molti gli assi principali, pertanto dopo poco il servizio è iniziato, si sono resi conto che con le squadre che avevano, anche iniziando alle 5:30, alle 7:30 non riuscivano a finire gli assi principali. Pertanto è stato deciso di aumentare le squadre in modo che gli assi principali fossero completamente puliti per le 7:30, e lì siamo entrati nel periodo di sciopero che ha interrotto questo percorso. Quindi ci auguriamo, una volta cioè, l'ultima è di ieri, lo sciopero con il 100% di adesioni, il servizio, diciamo, torna in carreggiata, dovremmo essere già in grado di superare quelle difficoltà. Bisogna dire, ecco, che il fatto che siamo andati anche fino alle 10 è stato poi tra l'altro fatto volontariamente, nel senso che una volta non riuscivano ad aprire saltavano l'ora dalle 9, dalle 8:30 alle 9:30, proprio per non impattare sull'apertura dei negozi e degli uffici, quindi ritornavano subito dopo. Però il problema è che il servizio è costruito per intervenire entro le 7:30. Quindi è sicuramente in questo momento un disservizio.
Grazie assessore, la parola al consigliere Silli.
Sì, grazie assessore. Sì, chiaramente sono soddisfatto della risposta, non del contenuto della risposta, perché ovviamente emerge un chiaro disservizio, che poi provenga da uno sciopero o da altro, insomma, poco importa. Sarò più soddisfatto quando mi renderò conto, insomma, che questo problema e questa fase è stata superata. Grazie.
Fine, non ho più niente all'ordine del giorno, abbiamo evaso tutto. Vi ringrazio, buona serata. Consiglio finito.